Facciamo un piccolo riepilogo di quanto detto ieri da un punto di vista meramente didattico. Vi ricordo che ieri, mentre che parlavamo, abbiamo tirato fuori, che parlavo anzi per non coinvolgervi, ho tirato fuori una serie di strumenti di base di sociologia che può essere il caso che teniate presenti e ricordiate. Abbiamo parlato per esempio di cultura soggettiva, che evidentemente, come potreste intuire, si colloca all'interno di una dicotomia con la cultura oggettiva. Vediamo se parliamo direttamente di quello oggi oppure no, però tenetevelo per detto. E che vuol dire dicotomia? Quindi si colloca in una dicotomia con cultura oggettiva, che vorrà dire? Cosa vi ho appena detto? Capite perché mi vorrei sparare certe volte? No, tanto per cronaca, mi piacerebbe che partecipaste di questo tipo di cose. Dicotomia vuol dire opposizione, tipo bianco o nero, quella è una dicotomia. Una cultura, dal nostro punto di vista, può essere o soggettiva o oggettiva. Quindi, come vedete, esiste questa figura del o-o che in latino si dice aut-aut. Perché vi dico in latino? Perché non solo voi, ma parecchi altri pensano che siccome ormai si parla solo in inglese, out-out si scriva out-out, ma non c'entra niente perché quello vorrebbe dire fuori-fuori, per carità. In tanti ci sono, ma non è quello che intendiamo dire. Quindi in questo caso out-out, che è pure uno scritto di Kierkegaard, filosofo del qualche tempo addietro, che vedo qualche testa che si muove, già stiamo un passo avanti, è un Kierkegaard, bene, che è scritto appunto esattamente su questo argomento, e questo è un argomento che noi tratteremo fino alla nausea, l'out-out. Poi vi spiego anche perché, ma al momento non mi interessa. Quindi, cultura soggettiva. Abbiamo detto che la cultura soggettiva cos'è? È quello che dovreste fare, il modo nel quale noi dovremmo essere esseri culturali, per dirla con Max Weber, come vedremo. Perché vuol dire che è una ricezione attiva di contenuti che vengono dall'esterno, che possono essere stati, come dire, prodotti o creati da altri, come per esempio il gioco delle perle di vetro di Hermann Hesse di cui parlavamo prima. E nello specifico questo mi aiuta a ricordarvi una cosa, che la lettura anche è un processo attivo. Non è che voi state lì e vi arrivano queste lettere negli occhi e finiscono lì. Voi dovreste leggerle chiedendovi che significano, se possono esservi utili, se vi interessano, che l'hanno scritta a fa, come dicevamo ieri, nel senso che, come vi dicevo, scrivere è faticoso, quindi non è che è una cosa. Tempo addietro ho trovato una cosa molto carina su Facebook che ho tenuto come una perla di saggezza perché è vera e dice che tu non hai mai un attimo di pace quando scrivi. Se non quando hai appena finito di scrivere, perché quando devi cominciare sei teso perché devi cominciare, quando hai finito e stai contento per un attimo, ma dura poco perché poi devi ricominciare un'altra volta. E vi giuro che è esattamente così. Scrivere è bello, ma è faticosissimo. Quindi uno a un certo punto dice, sai che c'è? Tant'è che tra i miei libri ci sono gli scarti abbastanza lunghi, i saggi no, perché quelli diciamo che è un attimo più semplice. Ma organizzare un libro, metterci dentro tutto quello che hai pensato nel tempo, dargli una forma che sia in qualche modo comprensibile, è complesso. Per cui quando uno ha un libro per le mani deve rendersi conto di questo, non ha in mano la saponetta, ha un libro, c'è qualcuno che ci ha perso del tempo, poi magari in certi casi un po' più, un po' di meno, insomma, in generale. Perciò leggere è un processo attivo. Leggere è un interrogare il libro in qualche modo, è chiedere al libro qualcosa, è chiedere che il libro in qualche misura ti dia delle risposte, dei nuovi materiali, degli stimoli. Insomma, leggere è bello. Personalmente mi rendo conto di fare un po' come il famoso ministro Padoa-Schioppa di qualche anno fa che disse che le tasse erano una cosa bellissima. Io sono d'accordissimo con lui, ma chiaramente poco d'accordo con il resto del pianeta. E comunque anche leggere è una cosa estremamente bella. E quindi la cultura soggettiva si nutre di questi stimoli, che non devono essere necessariamente libri infiniti, libri pallosi, libri di cose. Io leggo fantasy da 40 anni, per cui figuratevi, tra le altre cose, evidentemente. Però non è quello, l'ho anche scritto. Però non è quello il punto è che appunto ci sono un sacco di cose in giro che meriterebbero la vostra attenzione e tendenzialmente raramente gliela date. E qui direi che vi infilo un'altra cosa interessante del buon Simmel, che è un altro dei temi di cui riparliamo adesso perché ve l'ho menzionato a stufo. Però Simmel aveva delle intuizioni, secondo me, veramente affascinanti. Una di queste ha a che fare con una figura della modernità che lui chiama il blasé. C'è qualcuno che parla francese, qualcuno che sa che vuol dire blasé, perché è un'espressione corrente, non è particolarmente. Audrey, non vuoi. Tu con sta mano devi stare attenta perché se insisti, io poi continuo. Voglio dire, allora uno una volta direbbe bene, ma poi insisti. Vabbè, allora diciamo il blasé è. Chi è il blasé? Blasé in francese significa qualcuno. Come possiamo dire? In italiano non c'è un'espressione proprio particolarmente uguale, ma è qualcuno annoiato dalla vita, sapete, disincantato, che ha molto vissuto, di quelli che qualunque cosa non lo sorprende perché tanto lui quante ne ha viste, no? Ecco. Allora, dice Simmel, qual è il problema della modernità? E qui parliamo della modernità del 1900 vero, quello 00 a Berlino, quindi secondo noi un posto tranquillo senza nessun problema. No. Cioè, la modernità di allora era sicuramente comparabile, se non perfino peggiore della nostra. C'era un traffico della Madonna, gente, vibrazioni. Vi dico solo che per fare come si chiamano i punti dove ci sono i telescopi? Una stazione astronomica? Diciamo una stazione astronomica, se non mi viene in mente. Meglio, la dovettero spostare sulle colline perché a Berlino c'erano talmente tante vibrazioni che non riuscirono mai avere un riscontro positivo con i telescopi. Per cui c'era veramente un discreto casino. E Simmel si era già accorto di alcune dinamiche che potevano essere problematiche, però appunto teniamo presente che parliamo di 120 anni fa. Diceva. Una delle cose interessanti che si notano molto della modernità è questa costante richiesta d'attenzione. Cioè, noi siamo costantemente sottoposti a sollecitazioni che vorrebbero che noi gli dessimo retta, no? Quindi abbiamo cartelloni pubblicitari, abbiamo gente che strilla per strada, abbiamo dei messaggi, abbiamo i giornali, abbiamo le locandine, abbiamo quelli che parlano, insomma è un continuo di tutti che ti tirano per la giacca e ti dicono: oh, dammi retta, oh, dammi retta, eccetera, eccetera. Che succede quando è così? Dice che si rischia di andare in sovraesposizione. No, quando sono troppe richieste d'attenzione, noi abbiamo un'attenzione che è abbastanza, come dire, poca. Oggi, so che avrebbe detto Simmel, facciamo finta di niente, andiamo un velo pietoso, ma comunque già allora la nostra attenzione andrebbe dedicata alle cose che ci interessano, no a tutte, perché altrimenti succede un finimondo. Però di solito, che succede? Siccome io non ho gli strumenti, mi comporto in quel modo dicotomico che ho appena visto, out-out, cioè o vado a tutto o non vado a niente. Siccome non posso badare a tutto, alla fine non bado a niente. E ottengo quindi il blasé, che è qualcuno a cui non interessa di nulla, per cui non c'è niente che sia in grado di risvegliare attenzione, curiosità, passione. Sembra tutto già visto, tutto grigio. Ed è un peccato. Perché in mezzo a tutto questo mare magnum di cose, qualcosa che non è grigio c'è. Però dovreste andarlo a trovare. Ecco perché Simmel, come me, era un fautore della cultura soggettiva, perché diceva: non è vero che non ci sono altre opzioni, tu puoi accettare tutto, tu puoi rifiutare tutto, oppure puoi fare una selezione, che è quello che vi dicevo ieri, se vi ricordate, no? Sì, a me telefonano da Sky, ormai saranno 30 anni che mi chiamano da Sky, ogni tanto io dico: ma perché lei non fa l'abbonamento al calcio? Io per 30 anni dico: ma secondo lei, se io non l'ho fatto fino adesso, ma me ne frega qualcosa del calcio? Ah, ecco, allora magari mettetemi una bella croce sopra e non richiamatemi più perché non mi interessa il calcio. Senza cattiveria, non mi interessa una serie di cose molto lunga, se vogliamo essere onesti, ma ce n'è una altrettanto lunga di cose che mi interessano. Quindi la mia po poca attenzione, quando la devo dedicare a qualcosa, so a cosa la posso dedicare con un minimo di ritorno. Sicuramente non al fantacalcio, o al calcio, o a quello che cazzo mi pare, insomma, di quel tipo di discorso. Perciò. La cultura soggettiva, come vi dicevo ieri, il famoso conosci te stesso, e ripetiamo anche quello come concetto, non è semplicemente un ideale astratto, è una bussola pratica. Io vorrei che capiste questo, non c'è una distinzione, quella è un'altra dicotomia che va superata. Teoria e pratica sono due cose che sono inestricabilmente connesse. Perché tu non fai mai una teoria che non abbia dei riflessi pratici, non fai mai una pratica che non abbia a monte una teoria, o perlomeno non dovresti, noi le facciamo. E infatti poi i risultati si vedono, perché tu fai cose a cazzo, come si dice in gergo, e i risultati sono piuttosto evidenti. Quindi come puoi pensare di fare qualcosa praticamente se non hai pensato prima a come lo volevi organizzare, perché lo facevi? Ci sono delle cose banali, no? Perché mi metto a fare sta cosa? Boh, ecco, no, sarebbe il caso che lo evitassimo. Quindi anche lì, questi aspetti che noi tendiamo a costruire come bunker separati l'uno dall'altro sono costantemente in dialogo, sono costantemente una cosa che influenza l'altra. È la forma mentis che ci frega. È il fatto che ragioniamo per antinomie, per dicotomie, per separazioni nette, per out-out. Ma non c'è niente che sia o bianco o nero. L'ho già chiesto alla magistrale perché questo è un tema che permette di fare degli approfondimenti vertiginosi. Però lo chiedo pure a voi, qualcuno mi fa un esempio di qualcosa che è perfettamente bianco o nero? A parte bianco e nero, che quelli li possiamo pure accettare, però vi ricordo, per chi ne è al corrente, che esiste per esempio il Tao. Il Tao, che è un simbolo, quello tondo con due cose. Oh, vede, perfetto, proprio lui. Non ve lo faccio vedere, ma ve lo descrivo, perché no, non ve lo descrivo, ma ne parleremo. Dimmi. Sì? Brava, alzati. Sì, ragazzi, avanti. Liquidità redistributiva di ieri.
Vuol
Nome
dire
e
niente.
domanda.
Mi chiamo Emma
Sì?
e volevo chiedere se anche Simmel seguiva il principio dell'out-out.
Simmel poco.
Poco.
Ah, sì,
Però lui che ha
decisamente.
inventato l'uomo blasé.
No, non l'ha inventato, l'ha descritto.
Ah, ok.
Allora,
Va bene.
cerchiamo di. Bravo, vedete perché vi
Grazie.
dico, ditemi le cose così chiariamo dei punti. Simmel non l'ha inventato l'uomo blasé, l'ha semplicemente descritto, o perlomeno si è accorto che questa tendenza era in atto e ha detto: guardate che se continuiamo così e non cominciamo a trovare un modo per regolare un attimo la nostra attenzione, la nostra capacità di discernimento, eccetera, rischiamo che il blasé aumenti, i blasé aumentino. Oggi io direi che i blasé sono circa il 98% della popolazione, se devo essere onesto. Tra l'altro vi faccio presente che se ci pensate in chiave immaginale, vi rendete conto che anche nella narrativa e nella cinematografia correnti, le figure come i blasé abbondano, magari sono un attimo più pericolose, tipo gli zombie, ma cos'è uno zombie se non un blasé? Aggressivo magari, perché vabbè, lì ci sono anche altre tematiche, altri sottotesti, però queste masse decerebrate, queste masse disattente, queste masse focalizzate su, sono perfettamente capaci di, cioè sono quello che troviamo in giro. Uscite e trovate i blasé. I blasé sono quelli che camminano guardando dentro il cellulare e ti sbattono contro, oppure cascano giù dalle altitudini per farsi una fotografia, o perché non avevano visto il baratro. Tutta quella gente lì, che non è più qui, ma è da qualche altra parte, per molti versi è blasé. E non è manco soltanto colpa loro, ma come vedete utilizzo un soltanto che, ma perché altrimenti è troppo facile trovare alibi, sempre colpa di qualcos'altro. Ragazzi, va bene. È sempre anche colpa nostra. Ed è uno dei motivi per i quali io mi sento costantemente profondamente a disagio negli ultimi anni, perché per quanto io ci abbia provato, evidentemente non sono servito a niente. Quindi che il mondo stia andando così male, così sia così brutto, è pure colpa mia. E non c'è da scapparne, no? Quindi il punto centrale, come vedete, è che nel momento in cui cominci a essere non blasé, la responsabilità è lì. Te cominci a rendere conto del fatto che non è vero che non ti riguarda, che non è vero che non è un problema tuo, che non è vero che per te è un altro discorso, perché non sei il figlio dell'oca bianca. Stai qui insieme a noi e non agendo, agisci. Questo diceva Weber a un certo punto. La non azione è un'altra forma di azione. Non vi sto a citare il famoso pseudo Bertolt Brecht con la famosa storia che forse conoscerete, ma forse no, magari ve la cito, boh. Quella per cui dice: vennero a prendere prima gli zingari, io non dissi niente perché gli zingari mi stavano antipatici, eccetera, eccetera. Non vi faccio la lista di tutte quante le minoranze, tanto le potete fare voi. Poi a un certo punto dice: vennero a prendere me e nessuno disse niente, chiaramente, e te sta come un guanto, aggiungo. Perché tu non puoi prendere parte sempre e soltanto per le cose tue, i beati cazzi tuoi, il tuo orticello, perché il tuo orticello, ragazzi, da solo non conta nulla, non è niente. Te lo puoi costruire pure grande l'orticello, ma tanto è sempre comunque qualcosa che finirà. Sono finiti gli imperi, figuratevi se non finiscono gli orticelli. Per cui il modo in cui devi rapportarti al mondo è un modo diverso. che non ha a che vedere con l'opt-out, che non ha a che vedere con tante altre cose, ma dovrebbe avere a che vedere con la tua interiorità che ti guida, la famosa bussola interiore. Non è casuale che quando si parla di morale si parla anche di orientamento, no? Perché la morale ti dovrebbe dirti questo è giusto, questo è sbagliato, non questo mi conviene, questo non mi conviene, perché non è la stessa cosa. Rientra nella famosa questione del comodo e del libero. Non è che se mi conviene o non mi conviene è anche giusto o sbagliato, perché spesso e volentieri quello che mi conviene difficilmente è giusto. Non vi dico che sia una cosa automaticamente così, ma spesso, capita spesso. Quindi, il blasé è anche, dice giustamente Simmel, un problema per la società. Perché? Perché fra i concetti di Simmel che abbiamo già incontrato, pensate quante cose abbiamo fatto in 3 ore, mi viene quasi una vertigine se ci penso. Abbiamo parlato di Wechselwirkung, azione reciproca. Abbiamo parlato del secondo a priori, ma degli a priori e quindi dell'idea del perché dovremmo essere in questa insocievole socievolezza, come diceva Kant, che era un altro che ci pensava parecchio a queste cose. Abbiamo parlato del blasé oggi, insomma, come vedete, sì, e tante altre cose vedremo. Però comunque, oddio, mi sono perso io però. Ah, ecco la Wechselwirkung, perché Simmel ritiene, secondo me perfettamente e giustamente, che la società è il costante rapporto e la costante relazione che lega coloro che ne fanno parte. La società non è un insieme di oggetti, non è una società, non è un insieme di palazzi, non è un insieme di risorse. La società è una capacità generativa di stare insieme. Qualcuno mi ricorda questa cosa che mi servirà per quello che devo scrivere e non l'avevo pensata. Mi piace questa capacità generativa di stare insieme, è carina. Quindi, che succede? Che nel momento in cui si diventa blasé, ci si chiama fuori da questo rapporto, da questa relazione fondante. E quindi la società perde. Tutti perdiamo da qualcuno che esce dal gioco, per molti versi, no? Perché cosa sappiamo di cosa potremmo contribuire a quel gioco? Non ne abbiamo assolutamente idea, e questo rientra fra le tante cose che sarebbe opportuno che teneste presenti. Non c'è scritto da nessuna parte quello che sarete in grado o non sarete in grado di fare. Non c'è scritto da nessuna parte cosa sarete domani, dopodomani, fra 5 anni. Cosa siete anche adesso, spesso e volentieri. Ma sicuramente non è quello che vi stanno dicendo che siete, perché quello è, francamente, spesso e volentieri, terribilmente sbagliato e fuorviante. Sempre il vostro amico di ieri ha esordito come esordite quasi sempre voi, certo, dirò sicuramente una stupidaggine. E la domanda che io vi faccio ritualmente è perché? Perché mi dovreste dire necessariamente una stupidaggine? Non è una battuta, ragazzi, pensateci. Di nuovo torniamo all'autostima come parlavo, che dicevamo ieri, no? Voi in qualche modo vi hanno convinto che non siete capaci di dire e di fare niente. E a me questa è una cosa che mi avvelena l'anima, se devo essere onesto. Perché è un modo per maciullare intere generazioni. E non si fa. Certo è comodo, ovviamente. Se mi ricordo come eravamo noi, mi rendo conto che per un eventuale, diciamo, potere forte che non c'è più, ma comunque si illude di esserci spesso e volentieri, è molto comodo avere gente che non rompe troppo le scatole. Però una cosa vi posso dire. Io ero un terribile rompicoglioni da giovane. Ero persuaso fino all'eccesso di essere nel giusto, di essere molto più intelligente degli altri, di essere in grado di fare sfracelli, eccetera, eccetera, eccetera. Beh, ho preso talmente tanti calci nei denti che, come vedete, vi sto dicendo che spesso e volentieri quello che scrivo manca è mio, perché figuriamoci com'è cambiata la cosa. Nel senso che lo scrive una parte di me che non so io, ma insomma, diciamo che ho cambiato tanto. Ma se io fossi partito che già ero scorato, come mi avevano ridotto? La marmellata. Quindi, voglio dire, a me piacciono i rodomonti, soprattutto i giovani rodomonti, perché è parte, secondo me, della gioventù essere convinti di essere molto meglio degli altri. Ma non lo vedo più. Io vi vedo sempre convinti di valere poco, le domande copiate, la stupidità denunciata. Perché? Soprattutto quando vi ho detto che la sociologia è una cosa che fate da quando siete nati, non lo sapete, ma la fate tutti i giorni, costantemente, siete al corrente di tante cose di cui non sapete niente, ma che sapete uguale. Adesso facciamo qualche esempio tanto banale, ma divertente per spiegarvelo. Quindi, dov'è il motivo per sentirsi così? Il motivo io so perfettamente dov'è. Però cercheremo di arrivarci piano piano e vedremo un attimo di analizzare la questione. Però per il momento io comincerei a sentire un sano brivido, come a dire: è vero, ma che cazzo volete da me? Quelle cose che uno a un certo punto, no? I giovani teppisti dei bei vecchi tempi, i Ramones, questa gente qua che faceva un bel casino. Vabbè, comunque, ad ogni modo, quindi Simmel ci dice che il discorso da Wechsel e Wirkung è un discorso fondante, dal quale noi possiamo addirittura intuire il modo in cui si crea la società. Perché Simmel, come pochissimi altri, soprattutto in quella generazione, è attento al quotidiano. La sociologia per moltissimo tempo, anche dopo Simmel, è stata troppo attenta solamente ai massimi sistemi, le istituzioni, le cose, le relazioni formali, macro, le qua e là, ma non ha prestato abbastanza attenzione alla vita che passiamo tutti i giorni, ai modi con i quali ci si interfaccia col famoso barista di cui parlavamo ieri, con quell'altro, col bancario che non c'è più e non mi dà più il resto allo sportello, eccetera. No, perché? Perché, dice Simmel, è da quelle costanti interazioni piccole che pian piano emergono i modelli di comportamento di cui parlavamo ieri, no? Queste cose che fanno un po' tutti, come prendere note, come stare seduti in un certo modo, come fare un certo tipo d'ordine al ristorante, cose apparentemente banali, ma che non sono per niente banali, perché da quel discorso si generano pian piano anche le istituzioni e anche la società. Perché la società è un fatto di valori condivisi, è un fatto di comportamenti condivisi, è un fatto di, dovrebbe essere un fatto di responsabilità l'uno per l'altro, al di fuori di valutazioni economiche. Mentre noi, al di fuori delle valutazioni economiche, ormai non facciamo praticamente più nulla salvo camminare, come credo avervi già detto ieri, no? Ecco. Quindi teniamolo presente questo discorso. L'economia non è l'unica chiave di lettura della vostra vita e del mondo che vi circonda, e dal mio personale, modesto punto di vista, è una chiave totalmente errata per leggere qualsiasi cosa, ma vabbè, non esageriamo da questo punto così proprio tanto tanto. Però comunque io vi invito a fare un attimo mente locale sulla vostra vita, che è un modo, un gesto di autoascolto utile, e chiedetevi quando è che voi siete effettivamente economici, cioè quando è che voi fate cose che vi porteranno un ritorno che massimizzi le vostre risorse, perché l'azione economica è questa: l'azione economica è il minimo impegno per il massimo risultato. Allora, quando voi nella vostra vita fate così? Teoricamente dovreste farlo sempre, perché ci si dice che ormai non siamo più uomini economici, come si diceva uno qui, astratti, ma nella prassi noi siamo tutti economici. Ed è una colossale cazzata, perché non è vero, nella prassi non siamo economici per niente. Io perlomeno sono quanto di meno economico conosco, altrimenti non sarei qui ma starei da un'altra parte, visto che, no, i differenziali di stipendio sono piuttosto significativi. Quindi evidentemente c'è qualcuno che si comporta in modi che non sono economici, ma anche voi? O no? Osservatevi un tantino, chiedetevelo, perché uno aderisce a delle cose e ti dicono: ah, guarda, assolutamente la massimizzazione dei profitti è fondamentale. Sì? Perché? Domande facili, banali. No. Se la massimizzazione dei profitti mi deve costare il pianeta, mi deve costare la povertà di migliaia di individui, mi deve costare l'indisponibilità di risorse per poter far star bene quelli con cui convivo, perché dovrebbe essere una buona idea? Io questa cosa non la capisco, sono strano effettivamente, per carità. Però non vedo perché io debba avere famiglie che muoiono di fame per avere 4.000 persone che hanno i miliardi. È una cosa che, boh, non lo so, buff. Però capite quindi che nell'interazione si genera la società. Quindi Wechselwirkung è un termine, dite pure azione reciproca, non vi preoccupate, per me ormai è diventato un habitus per cui mi viene spontaneo. Però l'interazione reciproca, la relazione reciproca, insiste pure però, cioè, voglio dire, devo guardare un'altra parte che vedo sempre sta mano che mi distrae pure oltretutto, quindi. Allora, quindi Simmel, abbiamo detto, questi concetti chiave già abbiamo a disposizione. Blasé, azione reciproca, a priori della società, svariate altre. Ho detto qualcos'altro su Simmel ieri? Che vi ricordiate? Mi dicono di no. Vabbè, comunque, mi pare già abbastanza, mezza lezione, mi pare anche un po' esagerato. Ad ogni modo, quindi, questo l'abbiamo detto. Abbiamo detto, come dicevamo, della cultura soggettiva. Simmel e cultura soggettiva, dal mio punto di vista, sono un tutt'uno, perché una delle cose che Simmel proclamava di adorare era esattamente la profondissima posizione di individualità che ciascuno di noi porta in sé. Ora, non vi nascondo che questa è una delle cose per le quali io ho adorato Simmel, adoro Simmel ancora oggi, ma che a me crea qualche difficoltà oggi, perché questa profondissima posizione di individualità deve essere in qualche modo depurata da una serie di cose che ci abbiamo costruito sopra, no? Come vi dicevo, credo ieri, nel momento in cui io ritengo che qualunque cosa debba essere orientata esclusivamente al mio benessere, nonché guadagno, nonché arricchimento, tendo a perdere di vista gli altri, e non è che questa cosa sia particolarmente strana, è piuttosto evidente. Quindi, dopo che tu vivi in una configurazione individualista da 300 anni, sentire gente che ti dice com'è che non c'è più la solidarietà ti fa soltanto sorridere. Cioè, indovina un po' perché? Perché sono 300 anni che mi dite che è una stronzata essere solidali. Se devo badare a me, io bado a me, non bado a lui. No? Anche se lui sta male, io no. Mentre nelle culture tradizionali, se c'hai poco, lo smezzi e state un po' peggio in due, ma uno sta molto meglio. Quindi era quella l'idea, e probabilmente l'umanità pre-razionale era così. Poi ci sono venute un sacco di idee intelligenti, e questi sono i risultati finali della questione. Però, appunto, come vi dicevo, quindi questa disponibilità verso l'altro è fondante all'interno della società, o perlomeno dovrebbe essere fondante all'interno della società. Le dinamiche che noi stiamo mettendo in campo, purtroppo, come abbiamo detto, non sono molto coerenti con questo discorso, no? All'interno di questo quadro abbiamo inserito anche il tema dei rapporti primari e secondari, se vi ricordate, che sono di nuovo costruiti come una dicotomia, ma questa la possiamo decostruire abbastanza rapidamente. Abbiamo detto che esistono quelle che io chiamo relazioni primarie, più che rapporti primari, anche se mi varrà spesso di dire rapporti, ma voi ricordatevi relazioni. E poi ci sono i rapporti secondari. Vi ricordate qualcosa di quello che abbiamo detto ieri in proposito? Le primarie sono uniche e insostituibili, molto bene.
Quelle secondarie sono quelle che possono essere, diciamo, sostituite da persona a persona. Ad esempio, una persona serve il caffè, può cambiare di giorno in giorno e
Ok, dice il vostro
certo.
collega, i rapporti secondari sono in qualche misura strumentali e motivati da un qualche tipo di esigenza che può essere interpretata da chiunque. Fare un esempio proprio concreto: se io avessi un'altra classe, mi cambierebbe niente. Non so se è chiara la cosa, cioè voi siete qui oggi, questo è un rapporto secondario. Io sono qui come docente e voi siete qui come studenti. I ruoli implicati sono questi. Lo studente si aspetta un docente si aspetta degli studenti, poi vi spiego anche come dovrebbero essere gli studenti che si aspettano un docente, ma per il momento evitiamo. E basta, per cui che ci siate voi o ci sia un'altra classe con quella arrivo o quella di stamattina, come vedete è più o meno la stessa cosa. Dimmi. Non è un rapporto di convenienza, è un rapporto tendenzialmente strumentale. Cioè, tu vuoi ottenere un qualche tipo di risultato, l'altro pure in qualche modo vi trovate, tant'è che il barista ovviamente da te ottiene 1,20 euro adesso, se non sbaglio, piano piano costerà come, non lo so, voglio dire. Se penso che in lire fanno 2.500 lire un caffè, mi viene un senso come di smarrimento, perché io mi ricordo i caffè li pagavamo 50, 70, 80 lire, 100 quando ero piccolo. Pensate quanto sono vecchio, per cui quando sento queste cifre dei caffè mi piace sempre un attimo di sbandamento per certi versi. Ad ogni modo, quindi rapporti secondari, relazioni primarie. Perché decostruiamo subito il discorso? Oppure possiamo. Ah, Simmel aveva anche parlato del distributore e questo discorso della depersonalizzazione, ne avevo parlato anche ieri, no? La macchinetta distributrice di merendine, del caffè, eccetera, eccetera. Quindi, come vedete, i rapporti secondari sono dei rapporti che si focalizzano su una cosa di quelle che noi abbiamo tutti tra una cosa e l'altra, che è il ruolo. Ok? Quindi io qui sono nel mio ruolo di docente e voi siete qui nel vostro ruolo di studenti. Cos'è un ruolo? Perché mi sono infilato in questa cosa adesso? Vabbè, cerchiamo di farlo in modo molto semplice. Per questa prima descrizione, per questo primo accostamento, lo definiremo un insieme di modelli di comportamento. Poi lo cambieremo fra qualche tempo, ma intanto valga così. E tendenzialmente noi abbiamo una serie di problemi col ruolo perché lo viviamo come un'imposizione, spesso e volentieri, ma è una forma di, come dire, è un approccio che lo semplifica, lo banalizza un po' troppo. Il ruolo nasce, la parola ruolo deriva dal latino, dal latino rotulum, che significa due cose, tanto perché le parole sono estremamente ricche. Significa da una parte ordine di comparsa in tribunale, e dall'altra significa canovaccio della commedia dell'arte. C'è qualcuno che sa la differenza fra copione e canovaccio? Prego. Nome?
Ilaria.
Bene, Ilaria.
I canovacci erano improvvisati, quindi c'erano soltanto i comportamenti dei personaggi, ma le battute venivano dette un po' alla caso.
Ok, perfetto. Non erano dette a caso, va bene, è giusto, nel senso che il canovaccio è in qualche modo un attestato di fiducia nei confronti dell'attore. No? Il commediografo ha un'idea per una possibile commedia, sa cosa accade e ha presenti due o tre ruoli fondamentali. Siccome conosce i suoi polli, conosce anche quali attori secondo lui saranno più bravi a farlo, però non gli dice: allora tu devi dire alla battuta 4 questo, poi te fermi, poi te muovi. No, li lascia liberi, dice: guarda, tu devi sedurre lei, poi lei deve andare a consegnare una cosa che ti ha sottratto approfittandone a lui, il quale lui poi ne parla con lei, però non come. Dice solo quello che deve accadere. La trama è lì e tu la interpreti come credi. Improvvisazione. Ok? Il copione? No. Il copione è un atto di controllo sempre più esacerbato. I grandi drammaturghi dell'assurdo hanno utilizzato addirittura la notazione musicale per definire quanto devono durare le pause fra le battute, eccetera, eccetera. E anche così, però, il grande attore fa la differenza. Che succede quindi? Che nel ruolo i latini avevano. E so due cose, se le vogliamo considerare, che sono completamente. Cioè, l'una all'opposto dell'altra, perché da una parte l'ordine di comparsa in tribunale era rigido. I latini sul diritto non guardavano in faccia nessuno. Dall'altra invece c'era la stessa parola che parlava di una cosa nella quale potevi fare letteralmente quello che volevi. Come mai? Perché i latini, che evidentemente erano più vicini all'inizio della lingua di quanto non siamo noi, e come le grandi culture classiche, avevano perfettamente chiaro che sono due aspetti che sono strettamente correlati. Di nuovo, non sono una dicotomia. Sono una tensione creativa, è qualcosa che porta con sé il resto. Tu nel ruolo interpreti una parte che ti è data, ma la interpreti come ritieni meglio tu. Quindi il momento nel quale tu scegli e decidi che il ruolo è semplicemente una serie di imposizioni, tu già stai interpretando quello che ti hanno detto di essere, cioè uno che non ha voce in capitolo. Perché tu il tuo ruolo lo puoi interpretare come vuoi. Non so se è chiara sta cosa. Non è semplicemente l'imposizione. Tu contro l'imposizione hai la tua autonomia. No? Voi vedrete tanti docenti universitari. Sono tutti diversi. Io vedo tantissimi studenti e molti sono diversi. Eppure fanno tutti la sono tutti lo stesso ruolo, no? Le cose sono quelle: dovete entrare in classe, dovete pagare delle tasse di iscrizione, dovete venire qui, dovete stare alcune ore qua, dovete studiare delle cose, passare gli esami, scrivere un elaborato e laurearvi. Fine. Per 3 anni non mi pare che sia sta richiesta, Madonna, che quanto vogliono da noi, no? Non mi sembra. Eppure, eccolo là che tutti vivono sta cosa come una serie di imposizioni costanti. Ma a parte tutto, ma chi va a chiesto di venire qua? Scusate, so che può sembrare un po' schietto, però non mi pare che qualcuno abbia condotto qui col forcone a schiena o una carabina puntata alla testa, no? Cioè siete venuti perché? Mi pare una domanda legittima, la posso fare, insomma, per quale ragione siete qui? E se non me la faccio io, fatevela voi, che potrebbe non essere una cattiva idea. Vi dico quello che in linea di massima ci aspettiamo. Siete qui perché avete. Allora, Dalma Laurea, so che un 12% di voi probabilmente è interessato a quello che insegniamo. E già qui mi potrei mettere a piangere, ma vabbè, diciamo che un 12% è meglio di niente. Gli altri sono qui per svariate ragioni che non hanno granché a che fare con quello che insegniamo, come poi si rivela andando avanti, se vogliamo prendere la metafora della trama teatrale, no? Quindi, nello svolgersi della trama, scopriremo che molti si trovano qui per ragioni che non hanno a che fare con noi direttamente, ma in larga misura la gran parte di voi è qui perché vuole un pezzo di carta, che è quella cosa che dice che siete dottori. Ora, quella cosa che siete dottori a che serve? Purtroppo in Italia spesso e volentieri serve per trovare un lavoro, che va anche bene. Però, tanto per cambiare, come in tutte le varie dinamiche di questi ultimi anni, è diventata una convenzione formale vuota. Nel senso che sì, per carità, ma te puoi andare a prendere la laurea in un'università, diciamo, elastica, puoi andartela a prendere all'estero, puoi andare. L'essenziale è che tu nel curriculum possa mettere il check e dire sì, laureato, a posto. Dopodiché, che tu sappia qualcosa o meno di quello per cui ti sei laureato, tendenzialmente non gliene frega niente a nessuno. Il che è triste, perché se qualcuno tende a lavorare sulla qualità dell'insegnamento, tipo me, spreca il suo tempo. E dà anche la sensazione agli altri di sprecare il loro tempo, perché che me frega a me di stare a sentire quello che dice questo? Oh ragazzi, sono 72 ore della vostra vita, mica una. Vogliamo che servano a qualcosa oppure vogliamo far finta che state qui così a guardare un'altra cosa, uno dei tanti film encefalici che vi fate normalmente? Non mi pare economico nel senso buono del termine, perché c'è anche un senso buono dell'economia, non solo quello devastante di cui parlavo, ma da un punto di vista di, no, come dire, adeguatezza dell'investimento, avete pagato delle tasse, siete venuti a abitare qui, state dentro stallo e cazzo statemi pure a sentire allora, no? Sarà, mi pare, il minimo, se no non capisco. Ma ad ogni modo, perché avete questo bisogno di essere, di cercare il flag della laurea? Perché noi siamo in un tempo di quello che si suppone essere il sapere esperto, e qui abbiamo. Cominciamo a avvicinarci un po' a quello che vi dicevo prima dell'autostima. Il sapere esperto è un sapere che deve essere certificato da qualcuno, quindi c'è bisogno che qualcuno dica sì, no, no, questo è bravo ragazzi, davvero, giuro. Quando vi farò la fatidica proclamazione dicendo ah, abbiamo insomma, esaminato il tuo curriculum e la commissione ritiene che tutto è, quindi sei dottore in scienze per l'investigazione e la sicurezza con la votazione di X su 110, in quel momento tu sei, hai titolo a fregiarti del titolo di dottore. Che, come si dice a Roma, non se ne nega a nessuno, però nel resto del mondo magari è un attimo più utile. Sarebbe bello che lo potessi fare sapendo pure qualcosa di quello che hai studiato, ma questo diciamo che è un altro discorso sul quale non ci vogliamo addentrare. Però serve appunto a questo, quindi la gran parte di voi è qui per avere quel pezzo di carta che gli permetterà di fare i concorsi nelle forze dell'ordine, i concorsi nella pubblica amministrazione, di presentarsi con un tic in più quando andrà a fare i colloqui di lavoro da qualche parte, eccetera, eccetera, eccetera. Vi rendete conto che è un po' deprimente dal punto di vista dell'istituzione universitaria questo tipo di approccio, suppongo. Però diciamo che comunque abbiamo individuato qual è il vostro desiderio, ovvero sia vedervi riconosciute delle competenze. Il ruolo universitario nasce in effetti esattamente per questo. Perché, e qui comincia tutta una serie di cose che potrà sembrarvi insultante nei vostri confronti, ma non vuole esserlo, non tanto perlomeno. Quando comincia a nascere l'università, che siamo intorno alla fine del 200, nasce perché c'è gente che vuole sapere. Esattamente il contrario. Cioè c'è gente che vuole imparare, che vorrebbe che qualcuno gli dicesse cose perché gli interessa. Incredibile, ma vero. Ed è disposta a sobbarcarsi dei viaggi transeuropei in un tempo in cui viaggiare non è banale. Tant'è che la gran parte degli studenti faceva testamento quando usciva di casa, tanto perché lo sappiate. E cominciano ad andare nei pochi punti dove si sa che c'è qualcuno bravo che insegna qualcosa, Parigi, Padova, noi siamo da quelle parti, visto che arriviamo nel 1308, insomma, diciamo che c'è una certa storia. E quindi questi si sobbarcano sti viaggi e vanno a sentire lezioni di X, di Y, di Z, però non hanno nessuna garanzia al tempo che troveranno X, Y e Z che fanno lezione, non hanno nessuna garanzia che poi qualcuno gli creda, perché cioè sì, tutti sono bravi e sono andato a sentire lezioni di Pico o di chi, però chi me lo garantisce a me quando torni? C'era più fiducia, però comunque insomma diciamo che un tocchetto d'organizzazione in più non sarebbe stata una cattiva idea. Quindi, come vedete, abbiamo già un modello di comportamento che nasce, ovvero sia gente che si sposta anche di grandi distanze pur di apprendere qualcosa. Gente che è disposta a insegnare agli altri. E questa cosa pian piano fa nascere l'università. Quindi l'università nasce perché? Perché voi, arrivando dove ci sono quelli che insegnano, li troviate, abbiate una vaga idea di quello che vi verrà detto e che vi verrà richiesto, abbiate dei modi per dimostrare di aver capito e abbiate anche un qualche tipo d'attestato che dice: è vero, questo ha seguito i miei corsi, quindi puoi fidarti di lui. Quindi c'è un'esigenza. Alla base dei ruoli c'è sempre un'esigenza. Che dopo possano essere terribilmente strumentalizzati e sovvertiti, è vero, per carità, però non è il ruolo il problema, è il modo in cui viene vissuto, il modo in cui viene interpretato, il modo in cui lo si lascia interpretare ad altri, che è importante. Ok? Perciò il ruolo nasce come risposta a un'esigenza diffusa. Questa esigenza diffusa a sua volta spesso e volentieri dà origine a delle istituzioni, perché in sociologia l'istituzione non è quella che voi potreste immaginare, non vi chiedo manco cosa vi immaginereste perché famo finta di niente, ma comunque non è le istituzioni come il governo, il gabinetto dei ministri, tutte quelle cose che conoscete a stento e di cui pensate male, ha ragione, ma è un qualcosa di significativo nel panorama sociale. In altri termini, le istituzioni sono un corredo di modelli di comportamento, normative, comportamenti, usi e costumi, artefatti, convinzioni che definiscono un oggetto o un tema che la società ritiene importante. Quindi qui abbiamo il tema dell'istruzione universitaria. L'istituzione universitaria sono le varie accademie ed università che ci sono, ma c'è anche il Ministero dell'Università. Ci sono una serie di usi e costumi che gli studenti si tramandano, che comunque credono o conoscono e possono interpretare. C'è un sacco di roba all'interno dell'istituzione universitaria. E il gioco delle istituzioni ci dà quello che è il panorama valoriale di una cultura e di un gruppo. Però, come vedete, quello che è importante adesso, questi sono tutti i primi accenni, poi li studiamo meglio, ma intanto ho cominciato a fare un minimo d'orecchio al tema. Quello che è interessante è che con l'interpretazione simmeliana noi vediamo che queste istituzioni non sono qualcosa che scende dall'alto, sono qualcosa che nasce dalla registrazione di un interesse diffuso. Ecco perché vi dico che è pure colpa nostra sempre, nel bene e nel male, non soltanto evidentemente. Cioè, quando un'istituzione nasce, quando improvvisamente qualcosa da comportamento libero e tranquillo, non normato e spesso e volentieri più divertente, diventa invece qualcosa di regolamentato, è perché sta a cuore a tanti e quindi a un certo punto, per cercare di unificare tutte le varie interpretazioni che questi tanti potrebbero darne, si cerca di darne una che ne raccolga il meglio. Questo si chiama processo di istituzionalizzazione. Tanto per farvi un esempio, lo sport negli ultimi anni ha subito esattamente questo. Da un'attività ricreativa libera, senza particolari questioni in gioco, eccetera, ci si è accorti che era praticata da moltissimi, che alimentava un giro di affari sempre più serio e impegnativo, e quindi improvvisamente lo sport è diventato un'istituzione. Abbiamo il ministro dello sport, abbiamo le vecchie scuole di specializzazioni che sono diventate lauree, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi lo sport è un valore adesso nell'ottica delle istituzioni. Fino a 30 anni fa non lo era. Quindi le istituzioni nascono e le istituzioni muoiono, evidentemente, no? La società, ragazzi, è un processo, non è qualcosa di dato. Noi invece siamo abituati a pensare alla società come l'istantanea della società, diceva il mio buon maestro Carlo Mongardini. La società noi pensiamo che sia quello che è in questo momento, ma non è vero, perché fra 10 minuti sarà già diversa. Oggi poi soprattutto questo lo vediamo in modo palese, prima era un po' più difficile, prima passavano generazioni prima che le cose cambiassero, ma adesso noi vediamo i cambiamenti anche un po' troppo, se mi permettete, perché insomma poi mi mettessi a farvi un elenco delle cose che ho visto cambiare nella mia vita, uno potrebbe dire anche basta, no, mo fermiamoci un attimo, facciamo qualcosa, però di fatto questa è. Per cui la società è qualcosa che cambia, e cambiando, e questa parte è interessante, è modificabile. Tutti quelli che tendono a dirvi che, beh, tanto ormai le cose stanno così, balle colossali, ormai che? Da quanto? A 50 anni? E qui dovrebbe impressionarmi un ordine di 50 anni, quando ordini di millenni sono andati in briciole per motivi molto più seri o anche molto più semplici nell'arco della storia costantemente. No? Pensate all'impero inglese, pensate all'Inghilterra di oggi. No? Cioè, 100 anni, arriva qui. Quindi, no, di che parliamo? Questo ormai è un alibi, questo ormai è una strategia di consolidamento, questo ormai cos'è? È un modo per perpetuare dei privilegi. Ragazzi, le chiacchiere stanno a zero, la società è fatta anche e soprattutto purtroppo di disuguaglianze. Probabilmente anche grazie alla nostra propensione per questa opt-out di cui parlavamo prima, che è una forma mentale che porta con sé delle conseguenze piuttosto impegnative. Però di fatto noi oggi sappiamo che la società è fatta di grandi disuguaglianze. Ma deve essere così, deve rimanere così, dobbiamo tenerci queste 2000 sanguisughe con centinaia di miliardi e tutti gli altri che schiattano, arrivano, sbagliano a fine al mese. Sta a noi pensare e fare in modo che questo non capiti ancora e ancora e ancora. Non è colpa di nessun altro se non nostra, se non abbiamo fatto niente. Però noi siamo bravissimi a lamentarci. Ah, quello ci viene, è una meraviglia proprio. Ecco, un po' meno lamentele e un po' più di impegno, secondo me potrebbe non essere una cattiva idea. Ci siamo quindi? Ok, quindi sto benedetto ruolo, come vi dicevo, lo prendiamo come... caspita, oggi mi ricordo le cose bene, deve essere uno dei miei giorni buoni nella demenza. Allora, dicevamo, il ruolo serve appunto per far sì che qualcuno ottenga qualcosa. Mo, quello che abbiamo visto dello studente è particolarmente, spero l'abbiate capito bene visto che lo fate. Però questo vale anche per la grandissima parte di altre cose. Quando vedete di fatto un annuncio di lavoro, quello che leggete è la descrizione di un ruolo. Cercasi specialista in, con competenze in, capace di, con questo, quelle sono tutte richieste di ruolo. Sono tutte aspettative che chi fa la proposta di lavoro si aspetta di vedere verificate da voi quando andrete a rispondere alla richiesta di lavoro stessa. Ci siamo? Ok. Allora, da un punto di vista qualitativo, è più importante la relazione primaria o il rapporto secondario? Secondo voi? Non so, domande difficili, ragazzi. Non mi segno se uno dice, poi ripeto, non è che poi di una cazzata, puoi dirmi, secondo me è così. E io dico, ok, sì, no, ma chi se ne frega, non è un problema. Partecipiamo un attimo, su. Dimmi. La primaria. Motivo? Ce lo dici? Ah, ti devi alzare in piedi e dirci chi sei, perché se no mi dicono chi sei, svizzera. Come maiala. Non mettetevi in testa strane cose, quelli interessati. L'ha detto non so perché.
Ora mi devo alzare per forza cosa?
Te tocca.
L'abbiamo
E
anche
dirci
noi.
pure come ti chiami, auspicabilmente non maiala, se no cominciamo a
Se
fare
lo
delle
dico
figure da
falso
film.
qua il
Eh?
nome, se lo dico falso il
No,
nome.
dimmelo vero, che è meglio, che poi ti becco.
Che poi se lo ripeto pure
Cioè,
e
come
io
dire,
soffro.
non è che scappi, come si dice.
Desire o mo?
È un bel nome,
Primaria,
Desiree.
posso
Che
pensarci?
c'è? Sì? Ricordatevi che, come dicevo ai vostri colleghi nell'ambito degli iscritti, c'è sempre un 25% che vi dica bene quando rispondete, quindi non lasciate le domande bianche.
Ovvio,
Perché voi
quello
dite
c'è.
tante cose, ma anche la fortuna ha la sua parte,
Non
per
ci
cui tu a un
mancherò
certo
mai.
punto ci provi,
Come
però
no?
mo ce devi dire perché. Ok,
Perché?
dentro al microfono magari, se no è inutile.
Perché è una relazione che scegliamo di avere noi, cioè che non ci viene imposta
Bene, ottimo.
dall'esterno.
Ragionamento
E
giusto.
basta?
Sì.
Ok, vabbè, è una parte, ma è una parte giusta, ha ragione. Però, come dire, smussiamo un tantino questo aspetto, come dire, individualistico, perché il taglio individualistico spesso e volentieri è complicato, ma di fatto, più che altro, più che l'averlo scelto noi, quello che è edificante e appagante è che qualcun altro ci abbia scelto. Nel senso che se uno viene da me perché sono il docente, o se uno viene da me perché sono Fabio D'Andrea, il grado di piacere che io provo nell'essere interpellato cambia, perché è ovvio, il docente, cioè, vieni per... Ma, di nuovo, se ero io, era un altro, tu venivi uguale. Nel mentre in cui tu mi interpelli in quanto Fabio D'Andrea, tu puoi parlare con me, fine, non con qualcun altro. Non so se è chiara sta cosa. Cioè, da un punto di vista di riconoscimento, Questa dinamica è fondamentale, perché i rapporti primari, le relazioni primarie, hanno come focus solo te, no qualcun altro che ti assomiglia, qualcuno che fa il tuo lavoro, qualcuno che potrebbe essere utile, qualcuno che potrebbe avere avuto a che fare, no, te. E quindi, visto che è diventato un tema quello dell'invisibilità, le relazioni primarie scongiurano che tu ti senta invisibile, perché qualcuno ti vede come tanto da volerti dare uno squillo la sera, tanto da voler passare il tempo con te, tanto da volerti raccontare i cavoli suoi o ascoltare i tuoi. Queste sono le cose banali ed enormi della vita normale, ragazzi. Il rapporto secondario, per carità, sì, no? Però non è uguale. Infatti uno dei grandi crimini che potrei voler fossero imputati al nostro buon Zuckerberg e a tutti quelli come lui sta nell'aver fatto un gioco di prestigio per il quale improvvisamente le relazioni primarie sono diventate secondarie. Che abbiamo parlato ieri degli amici su Facebook, o sbaglio? Ecco, a voi pare che gli amici su Facebook siano veramente amici, come si diceva amici noi? Cioè, tu se hai bisogno di piangere con qualcuno, chiami uno di Facebook? Non mi pare, un po' difficile. Oppure magari è uno che conosci pure su Facebook, ma lo conosci per qualche altra ragione. Quindi quello che vedete è che la differenza è una differenza qualitativa. La relazione primaria è di un certo tipo, la relazione primaria è di un certo tipo, il rapporto secondario è di un altro tipo. Chiaro, il rapporto secondario è più facile, no? Visto che vogliamo le cose comode. E cose comode col primario hanno poco a che fare, perché il primario porta con sé tutto quel se stesso che devi conoscere, che pure rompe il cazzo, perché ragazzi, uno dei motivi per cui conoscere se stessi è difficile è che noi spesso e volentieri siamo veramente insopportabili. Anche se poi sappiamo con tutti gli altri e diciamo che è sempre colpa loro. Ma non è vero, ci mettiamo del nostro spesso e volentieri, no? Ecco perché conoscersi è brutto. Sapere che sei uno stronzo non è piacevole, però se sei uno stronzo magari fai qualcosa. Sapere che sei un egoista recuperabile, sapere che non hai, che professi dei valori ma poi non li applichi, lo devi sapere, perché sei tu, non è qualcun altro, non è che menti, poi ti becchiamo prima o poi. Quindi nel momento in cui hai una relazione primaria seria, tutto questo nero viene insieme al bianco, e il bello è che quell'altro t'accetta uguale. E su questo ci hanno scritto, non so se 700 serie TV, 9000 romanzi, potete leggere quello che volete, ma è il tema, perché noi siamo disabituati ad avere a che fare con noi come siamo abituati ad avere a che fare con noi come vorremmo che fossimo, quindi abbiamo i filtri di Instagram, TikTok, tutte le fregnasce del pianeta, tutto quello che volete, è tutto bello, ma sono tutti alibi, sono tutte maschere proprio da 4 soldi, ragazzi. Noi per conoscerci dobbiamo soffrire, purtroppo, no? Poi stai meglio, però conoscersi vuol dire avere presenti quali sono i tuoi problemi, quali sono i tuoi difetti, quali sono le tue pecche, quali sono le tue fragilità, perché ce l'abbiamo tutti. Quindi, no, tutti quelli che no, a me non mi interessano, e tutti ridi, vai via. Però il punto centrale è questo: nella relazione primaria tutto questo insieme, questo essere te che è complesso, articolato e estremamente variegato e non, nulla a che fare col bianco e nero, evidentemente, è in gioco e ha un riscontro positivo. Non è male. Vai a spiegare a qualcuno del secondario questo tema. Qualcuno al secondario, come t'azzardi ad avvicinarti a qualcosa di poco, come dire, maneggevole? Ciao, arrivederci, clicca, arrivederci di nuovo, shadow, sparisco, non ci sono mai stato, chi sei, boom, te conosco, eccetera, eccetera, eccetera. No? Anche quelli che per lavoro lo fanno per lavoro, c'è stato un periodo che mi divertivo molto con la figura del life coach, ma non rido più. Però l'idea che ci sia uno che fa il life coach a me mi ha sempre fatto un grande fascino, no? Nel senso che io a stento riesco a sapere come vivere io, figurati se posso sapere come deve vivere lui. E invece c'è qualcuno che io di professione so dirti come vivere, figuratevi come siamo ridotti. E questo non dovrebbe in qualche misura sorprenderci, perché guarda caso tutte queste competenze che prima esercitavamo in modo autonomo e gratis improvvisamente sono diventate competenze che esercita qualcun altro a pagamento. È buffo, eh? Quelle cose strane. C'è il personal shopper, c'è il personal trainer, su questo spezzo una lancia perché è un'ottima idea averlo, se è bravo. Però comunque c'è il personal coach, c'è tutte cose, tutta gente che ne sa più di te e tu lo accetti. Perché qualcuno dovrebbe sapere meglio di te come vivere la tua vita? Qualcuno me lo spiega, perché io non lo capisco, di nuovo sono stupido. com'è possibile che qualcun altro che non ha idea dei miei trascorsi, di quello che provo, di quello che ho vissuto, di tutto ciò che sono, con le cicatrici, con i talenti, eccetera, quello sa come vive meglio di me. Caspita, diamogli le chiavi dell'intero Stato, accidenti, no? Facesse una cosa miracolosa e ci salvasse a tutti. Eh? Questo è il punto. Allora sì, me l'avrebbe detto, fatte una cultura. E io avrei aggiunto, fatte pure una vita dopo che ti sei fatta una cultura. Però sarebbe carino, da questo punto di vista, andare a investigare le ragioni per cui è possibile che qualcuno dica di fare l'influencer. Noi ci saremmo offesi come bestie se qualcuno ci avesse detto una cosa del genere, ragazzi. Noi eravamo una generazione molto poco maneggevole. L'ultima. Quelle prime peggio di noi, ma noi siamo stati gli ultimi, sono stati quelli del 77, ne abbiamo fatte parecchie. Se a me qualcuno mi avesse detto che me facevo, lui sapeva più di me, come dicevamo di Buddha ieri, vabbè, gli avremmo spiegato alcuni concetti. Qui invece gli davo un sacco di soldi, quindi evidentemente o non ho capito niente io, oppure, che è probabile a sto punto, perché viste le evoluzioni, oppure c'è da qualche parte un problema serio. Voglio dire, l'idea del follower, ragazzi, è il totale contrario di quello che vi sto dicendo io. Perché il follower segue. Si chiama così. Perché segui qualcuno? E poi pure lì un utilizzo, se ci fate caso, bastardo. Perché io adesso seguo, mi ricordo quante, alcune centinaia di persone su Instagram, ma li seguo perché fanno delle belle foto. Però non sono uno a cui piacciono le foto, sono un follower. Ragion per cui pian piano sto levando tutte quante queste cose. Mi dispiace perché non li vedo più, ma è una cosa che mi dà un po' fastidio, perché io tendenzialmente odio seguire la gente. Alcuni no, sì, me l'ho seguito e lo seguirò ad libitum. Cioè mi scelgo i maestri con una certa attenzione, quelli che mi influenzano sono pochi ma buoni. Qui abbiamo cani e porci che fanno i follower, ragazzi, che fanno gli influencer, e nessuno fa una piega in proposito. E vi ricordo che questo accade all'interno di una società che proclama che il valore principale è l'individuo autonomo. Allora c'ho l'individuo autonomo da una parte e tutti quelli che fanno gli influencer dall'altra, e io ho delle difficoltà a tenerli insieme. Devo essere strano, di nuovo, ripeto, oppure c'è un problema da qualche altra parte. Perché secondo me il problema da qualche altra parte c'è. Noi diciamo un sacco di cose, ma se guardiamo i fatti, tutta sta autonomia non è da nessuna parte. Non c'è. Non c'è nessuno che vuole farsi carico di se stesso. Sempre meglio ammollarlo a qualcun altro. Ci pensi tu? Nelle professioni, nella vita politica, nell'astensione, tutte queste cose che sono diventate pare un diritto quando prima erano una fonte di stigma, hanno una tutta una uguale, una nota profonda uguale, quella del lasciatemi in pace, non voglio averci a che vedere, non è un affare mio, no cazzo, è un affare tuo, lo è come? Quello è il punto, capite? Perciò vi rendete conto che la questione relazioni primarie e rapporti secondari è interessante anche perché porta con sé tutta una serie di altre questioni. Perché, come vi dicevo, i rapporti primari, le relazioni primarie sono dure, sono esigenti, sono limitanti. Quando ieri vi dicevo no strings attached, gli inglesi intendono esattamente questo, intendono che se ti chiamo domani mattina e ti dico allora fai la valigia e parti per Hong Kong e stacci 2 anni, tu mi dici ok, non mi dici ma c'è il cane, c'ho la moglie, c'ho la ragazza, c'ho gli amici, c'è il circo del pallone, le cose, voglio stare a casa, no? No, funziona così. Che poi sia giusto che non funzioni così è tutto un altro discorso, tant'è che ho sentito a un convegno la settimana scorsa a Bergamo una bella relazione su quelli che cominciano ad avanzare il diritto a restare, e l'ho trovata un segno incoraggiante, se devo dire la verità. Il diritto a restare vuol dire che non è detto che tu debba emigrare per forza, cosa che prima non ci si affacciava alla mente, adesso sta cominciando a prendere una qualche forma, la restanza, che mi è piaciuta molto perché è esattamente quello che auspicherei. Anche da un punto di vista di nuovo economico in senso positivo, ma può essere che una delle mie migliori studentesse, nonché dottoressa di ricerca, è andata a lavorare in Francia. Dopo tutto quello che abbiamo speso, tutta la fatica che abbiamo superato, quello che abbiamo vissuto, le esperienze, quello che lo Stato, bene o male, ha messo a sua disposizione, tutto questo insieme di investimenti, questi gli economisti non so perché questi conti li fanno quasi mai, è buffo. E un altro conto interessante fare per voi e per me È strano che tutti quelli che si laureano in Italia all'estero se li contendono a cazzotti. Visto che a sentire governi di qualsiasi colore l'università italiana fa schifo, pena e pietà. Perché è interessante questa cosa, no? Solo qui non andate bene. Se andate all'estero fanno carte false per avervi. Qui no. Non mi fate fare commenti in proposito, che è meglio. Però, insomma, sono piccole soddisfazioni per certi versi, no? Che noi abbiamo le università più antiche del pianeta, ma ci ispiriamo a, no? Stanford, all'MIT. L'MIT, quando noi eravamo già avevamo 500 anni, era un campo di pecore. Non voglio sembrare antipatico, però sarebbe carino ricordarsene le varie cose, no? Perché improvvisamente gli americani, che hanno una cultura discutibile, interessante, ma discutibile, devono essere diventati ciò a cui guardo per orientarmi e decidere cosa faccio io, che sto qui da... Boh, non so, 2000 anni si fa. Io poi sono romano, quindi tendo a essere un tantino, come dire, a andare un po' oltre sulla questione, diciamo ai 2500, insomma, è una cosa antica. Però è strano anche quello, no? Anche perché, guarda caso, e questo forse vi stupirà perché non ci avrete mai fatto caso fino ad oggi, ma quelli che dicono agli americani che sono fighissimi, sono tutti americani. Oh, cazzo, guarda che il mondo è buffo, noi ci fidiamo. No? Che tutti questi che danno i punteggi, le varie agenzie, Standard & Poor's, Fitch, tutti questi, sono tutti americani. E dicono agli americani, mazza quanto siete fighi, altro che l'altro. Ah, e noi contenti tutti quanti, vedi quanto sono fighi gli americani. Ma io dico, poi a un certo punto, ma decerebrati va bene, ma fino a un certo punto. Noi stiamo arrivando a dei livelli di impensabili di stupidità. Per delle culture millenarie, sono dei livelli che tu non capisci. Li guardi e dici, ma è possibile che non siamo ancora riusciti a fare almeno un'agenzia europea che faccia delle valutazioni e dica delle cose realistiche? Perché tra l'altro, voi non lo saprete, però questi signori che si chiamano agenzie di valutazione, quindi Standard & Poor's, Fitch e qualcun altro, pochi perché sennò poi dopo il malloppo non ce lo possiamo dividere, mi fa sempre venire in mente la banda Bassotti quando parlo di questa gente, chissà perché. Vabbè, ad ogni modo erano fino a qualche tempo fa vincolati alla terzietà verso coloro che valutavano. Che vuol dire? Vuol dire che non dovevano avere voce in capitolo nelle attività di quelli che valutavano, perché se, come dice a Roma, osta è buono il vino, ammazza, è perfetto il vino. Ecco, allora, se io chiedo a un'agenzia di valutazione com'è una cosa che lei controlla, che mi dirà che fa schifo? Mi sembra improbabile, no? Perché gli americani sono bravissimi da questo punto di vista, magari lo fanno, ma non è che ci creda molto. Quindi... questa cosa delle terzietà però è stata soppressa nell'ambito delle varie deregulation che abbiamo, per cui oggi le agenzie di valutazione sono normalmente state acquistate da quelli che valutavano. Poi fate le vostre valutazioni, per carità, se uno è disposto a ritenere che il mondo sia un luogo pieno di benefattori e di gente in buona fede, probabilmente possiamo continuarci a fidare. Se no, forse sarebbe il caso che cominciassimo a riscoprire qualcosina dei nostri trascorsi e dire, vabbè, ok, voi tenetevi Standard & Poor's, noi facciamo l'Agenzia Europea di Valutazione. Ma la chiamiamo così, che tanto non è particolarmente. Anche perché, non so se lo sapete, ma la gran parte di queste agenzie di valutazione era gente che emetteva le azioni per le ferrovie del selvaggio West. E non ve lo sto dicendo da un fumetto di Tex Willer, ve lo dico sul serio. Quindi le competenze, diciamo, per avere questa voce in capitolo sono a dir poco discutibili. Ma nessuno di noi lo mette mai in dubbio, perché noi siamo talmente educati a prendere quello che ci viene dato per buono che sfioriamo la stupidità. Facciamo un break, no? Ok, allora. Dicevamo. Domande su quello che ci siamo detti finora? Allora, come vi ho detto, ve lo comincio ad anticipare, il manuale è un manuale di storia della sociologia, l'abbiamo detto ieri, quindi non trovate l'organizzazione normale di un manuale didattico. Non trovate il capitolo sulla società, il capitolo sulla mobilità sociale, il capitolo sui ruoli, tutte queste cose qui non ci sono. Ci sono gli autori e se guardate nelle piccole descrizioni dei singoli autori trovate spesso e volentieri i temi che hanno trattato e trovate quindi il ruolo, la mobilità, l'istituzionalizzazione, le varie cose che pian piano toccheremo, eccetera, eccetera. Quindi le trovate lì, le collocate anche temporalmente nell'arco del farsi sociologico. E questa cosa secondo me è estremamente interessante anche perché poi tra l'altro il libro è molto ben scritto, se devo dire la verità, è molto equilibrato e molto in qualche modo tampona un po' i miei eccessi, mettiamola così, di comunicazione su questo argomento. Perciò questo è, come dicevamo, abbiamo aggiunto, stavo facendo l'elenco di quello che abbiamo aggiunto ieri, abbiamo aggiunto oggi il discorso, perlomeno la prima infarinatura di tema sull'istituzionalizzazione, sulle istituzioni, sul processo di istituzionalizzazione e sui ruoli, che non è poco oggettivamente. Diciamo che quest'anno, come dicevo al buon Alessandro, che mi fa il piacere di venirmi ad ascoltare per non so, il terzo anno, credo il quarto, non mi ricordo più ormai, ho perso un po' il conto. Ho cambiato modo di fare lezione, diciamo che tante delle cose che facevo prima le ho un po' stravolte quest'anno, non so perché, ma mandava, quindi a un certo punto vediamo che succede. Quindi il tema interessante quest'anno lo potremmo chiamare il tema dell'improvvisazione, che è divertente per una serie di questioni, ve lo accenno adesso, poi magari lo riprendiamo e poi cominciamo a fare un po' di storia della sociologia dall'inizio, perché almeno capite di che parliamo, se no è un problema. Che cos'è improvvisazione? Qualcuno fa jazz, qualcuno suona, qualcuno c'ha idea. Niente. Niente. Suonate niente, nessuno. Oh, vedi, qualcuno. Non siate timidi, è bello suonare, Santa Madonna. Dite, eccomi, no? Quelle cose che poi a un certo punto dico, mo basta perché stai sempre in mezzo. Però facciamo tutta sta cosa, poi ti dirò, mo basta. Certo. Allora, comunque, improvvisare vuol dire suonare una musica che non era stata studiata prima. In qualche modo creare delle melodie, creare dal nulla all'interno di un ciclo di un circolo di creativi altri che stanno suonando per loro più o meno per conto loro qualcosa di nuovo. Ovviamente, se ci fate caso, è il contrario esatto del controllo. Ho letto questo libro recentemente che si chiama Messi, mi sa che ve ne ho parlato ieri dicendo che non era Messi quello ma quell'altro. Okay. In questo libro c'era un capitolo sull'improvvisazione molto molto bellino che cominciava con Martin Luther King. Chi è Martin Luther King? Spero che per certi versi lo sappiate. Sappiate che era un grandissimo oratore, ma che il discorso per il quale è più conosciuto al mondo, che è quello che comincia con I have a dream, che forse avrete sentito nominare nonostante tutto, l'ha improvvisato. Lui scriveva i discorsi dal martedì al sabato, quindi quando andava a restituire il discorso, questo discorso l'aveva detto e ripetuto talmente tante volte che era perfetto, era, come dire, magnifico. Però il discorso che gli è venuto meglio è quello che ha dovuto improvvisare perché gli hanno detto, oh, devi andare a parlare. E quello, come faccio ad andare a parlare? Insomma, ecco, queste cose qui. Perché? Perché improvvisare in qualche misura è attingere a quella dimensione profonda, anche non consapevole, della quale vi parlavo ieri quando vi dicevo che scrivi e te perdi. No? E questo è bello perché è dimostrato scientificamente. Mi piace quando posso dire che qualcosa di quello che dico è dimostrato scientificamente, mi mette sempre di buon umore, mi diverte molto. Perché? Perché un pazzo scatenato ha sottoposto dei grandi musicisti jazz a un esperimento che prevedeva che questi stessero infilati dentro una macchina a risonanza magnetica, quindi vi immaginate con tutto quello da fare, intanto avevano in mano un piccolo strumentino e improvvisavano e lui intanto gli fotografava il cervello per vedere quali aree fossero coinvolte. Ora, con lo stupore, non mio, ma suo, si è accorto di una cosa, che durante l'improvvisazione la neocorteccia si spegne. Ora direte voi, allora, ecco, la neocorteccia è il luogo del pensiero razionale consapevole. Quindi quando tu improvvisi, il tuo io se ne va a farsi una passeggiata da qualche altra parte e tu stai facendo qualcosa che altri psicologi hanno definito il flusso, per esempio, no? C'è uno psicologo, come posso dire? Ungherese dal cognome impronunciabile, che se volete andare a cercare troverete, che parla esattamente di questo flusso. Il flusso è quando tu fai le cose con una tale spontaneità e naturalezza che sembrano semplici e non lo sono per niente. Non so se avete visto qualcuno di voi fa arrampicata o appassionato di montagna o okay. Che c'è un documentario in giro, non mi ricordo dove, su uno che ha fatto una delle peggiori pareti dello Yosemite in Libera. In Libera vuol dire che c'era lui la parete. Brava. Ecco, mi vengono i brividi a ripensarci. Ragazzi, andava su che sembrava camminasse a Via Veneto. Una grazia totale. Una grazia totale. Tu li guardi e dici, ma questo come cazzo è possibile? Io ero piccolo, facevo roccia sulle Alpi. Arriva uno che sarà stato. È vero che per arrampicare più sei piccolo e meglio è perché pesi meno, quindi tutto sommato non te devi portare dietro grandi cose. Ma questo è arrivato, ha guardato la parete che stavo guardando io, che era. Cioè, no, sto muro molto peggio perché veniva anche in qua. Io ero lì a guardarla con dimmi che roba, questa piatta, e l'ho visto sopra e ho detto, dove cazzo è passato questo? Ecco, quello è il flusso. Come quando sei, capita ogni tanto che sei in una partita di tennis, una partita di pallone, in una partita di biliardo e tutto va come deve. Non so se vi è mai capitato. Che sei sicuro che il prossimo colpo va bene, non sai perché, ma sei sicuro e va bene. Ecco, quello è il flusso. E guarda caso, il flusso, la creatività hanno a che fare con la consapevolezza al contrario. Meno c'è consapevolezza e meglio vai. La consapevolezza, ragazzi, è utile, ma spesso e volentieri è d'ingombro. E questo è rispecchiato addirittura nella nostra struttura cerebrale. Voi non lo sapete, ma ve lo dico io perché sto qua apposta e me pagano. I portali sensoriali, perché adesso si chiamano portali sensoriali, visto che ci siamo accorti che gli occhi da soli non farebbero niente se non ci fosse intorno tutto un sacco di altre cose che cooperano e fanno in modo che funzionino. Ad ogni modo, i portali sensoriali, vi devo dire prima una cosa: voi sapete che il cervello è fatto di tre stadi evolutivi diversi? Mi sa di no, questo ve lo dovrei anticipare forse. Ve lo anticiperò. Allora, il nostro cervello è fatto di tre stadi evolutivi diversi che rispecchiano tre salti evolutivi avvenuti con grandi distanze, tante, centinaia di migliaia di anni. Il primo stadio è lo stadio rettiliano, che è grosso modo il cervelletto e l'asse spinale, ed è il più antico, al quale segue una cosa che si chiama sistema limbico, nel quale ci sono delle strutture che avrete sentito se guardate qualche serial televisivo, tipo l'amigdala, l'ippocampo, queste cose qui. Che sta come una ciambella attorno al cervelletto, perché limbico non vuol dire nel limbo, ma vuol dire a forma di ciambella, perché limbus in latino vuol dire ciambella, è molto più prosaica la cosa, non c'è niente di particolarmente astratto e complicato. E poi c'è la neocorteccia, che è tutta quella cosa con tutte le cose che vedete quando c'è uno che fa una cosa, un'autopsia, e ti dice: vedi il cervello, e tu rimani lì un attimo. Ecco, quella è quasi tutta neocorteccia, ed è ciò che ci rende estremamente orgogliosi di noi stessi. Cosa sulla quale spero alla fine del corso avremo motivo di ragionare, perché io tendenzialmente non sarei proprio così entusiasta, però vabbè, diciamo che le cose stanno così. Allora, come vi dicevo, sono tre salti evolutivi, vuol dire che i tre stadi non sono stati in continuità. L'evoluzione non è un processo lineare. L'evoluzione è stato un processo del quale non sappiamo granché, perché ovviamente non c'è nessuno a descrivercela, possiamo in qualche modo inferire informazioni. A un certo punto, per probabilmente una particolare capacità di sopravvivenza e di creatività dovuta anche al sistema limbico, come vedremo in un'altra lezione, a un certo punto si è creata la neocorteccia. Perché questo è connesso, e tutto questo è connesso strettamente con lo stare in piedi di cui parlavamo ieri. Carino, ve lo lascio come cliffhanger, sta cosa. Ad ogni modo, quando abbiamo fatto la neocorteccia, quando cioè, ci è arrivata la neocorteccia, il corpo, che non è stupido, secondo me condivide i miei dubbi proprio sul fatto che sia in tutto una buona idea, tant'è che. Nell'architettura cerebrale noi abbiamo degli strani stratagemmi, nel senso che, come vi dicevo, i portali sensoriali informano prima il sistema limbico e poi la neocorteccia. So se è chiara sta cosa. Perché? So se vi è mai capitato di avere una situazione di quelle nelle quali fate delle cose senza sapere manco perché le state facendo, ma le fate. Non so se casca qualcosa dall'alto e vi scansate senza sapere per quale ragione, se evitate qualcuno che vi sta per sbattere contro, se fate una manovra in auto assolutamente che. Ecco, quelle cose lì di solito non le fate voi, le fa il sistema limbico. E quando dico non le fate voi, intendo non le fa il vostro io consapevole, perché se le dovesse fare il io consapevole, vi sareste schiantati con la macchina senza nessun problema. E questa è esattamente la logica per la quale si informa prima il sistema limbico e poi la neocorteccia, perché il sistema limbico agisce in automatismo, lo vogliamo chiamare così, agisce in autonomia, agisce senza nessun tipo di interferenza e di break. C'è un pericolo, lo affronto, mi tiri una palla, la piglio. Allora, questa cosa evidentemente, poi vedremo, mette un po' in dubbio questa totale preeminenza e adorazione che noi abbiamo per la neocorteccia, no? Perché la neocorteccia va bene fino a un certo punto, tant'è che qualcuno di voi fa arti marziali, è al corrente delle arti marziali, ha letto qualcosa delle arti marziali, bene, allora voi saprete che le arti marziali di fatto come scopo finale hanno quello di mettere a tacere l'io. Queste, ovvero sia vogliono fare sì che il corpo sia in grado di agire secondo il suo ritmo naturale, che è quello del flusso di cui parlavo prima. Se voi guardate un karateka in azione, un bravo karateka in azione, vi sembra di vedere un balletto. Ecco perché il corpo, il nostro corpo, ancora oggi il nostro corpo è in grado di fare cose meravigliose delle quali non ci immaginiamo nemmeno, no? Il nostro corpo è in grado, contro ogni macchina, di continuare a funzionare pur essendo estremamente danneggiato. Voi prendete una macchina qualunque, gli si rompe un bullone e si ferma. Noi riusciamo a lavorare col 30% di materiale ancora sufficiente, con 70% di danno sofferto, noi ancora viviamo. Quindi siamo molto meglio delle macchine, ragazzi, lasciatevelo dire, ma molto meglio delle macchine. Ok? Quindi il tema dell'improvvisazione, come vedete, conferma questo discorso. La parte che teoricamente, secondo noi, dovrebbe essere quella più implicata in questo genere di creazione, va in shutdown. Funziona il sistema limbico. Per cui vi dico, tenete presente che quest'idea del fatto che noi siamo razionali e consapevoli H24 è una balla. Dobbiamo vederci in modi completamente diversi da quelli con i quali siamo stati educati a vederci, che tra l'altro sono anche molto più divertenti e molto più soddisfacenti di quelli con i quali siamo abituati a vederci, visto che quelli con cui siamo abituati a vederci rientrano fra quelli che ci fanno sentire una nullità, ci fanno sentire inadeguati, ci fanno sentire insoddisfatti, insoddisfacenti, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi questo direi che è piuttosto interessante. Quindi l'improvvisazione dal mio punto di vista. Allora, perché ve ne parlavo? Perché ovviamente è un discorso di rischio totale o di fiducia totale per certi versi, no? Allora, Miles Davis, del quale vi ho fatto nome prima, era uno dei più grandi trombettisti jazz vissuti. Ha fatto cose assolutamente leggendarie, Take the A-Train, Take Five, insomma, ha fatto una. No. E ha fatto soprattutto questo album in cui ci sono questi due pezzi e l'hanno registrato in 40 minuti. Perché lui gli aveva detto: voi va bene la prima. So se sta cosa è chiara. Dopodiché è diventato uno dei dischi più belli del mondo, ne hanno vendute non so più quante copie. Ogni volta che gli dicevano com'era, lui diceva: non era affatto quello che volevo, perché lui pensava di fare qualcos'altro. Quindi questo è il tema dell'improvvisazione. L'improvvisazione è qualcosa che rischi a fare, perché se ti sei preparato da prima, qualunque cosa accada, però se ti va bene, è un'altra cosa. Se ti va bene ti vengono in mente delle idee che non ti eri assolutamente immaginato, se ti va bene la gente ti sta a sentire, rimane te stucco quando stai zitto. Io ci sono state delle volte che ho fatto degli interventi, anche in aula, nei quali prendevo fiato e sentivo un silenzio totale, che non è il silenzio di quelli che non te danno retta, è il silenzio di quelli che stanno lì a aspettare che ricominci, che è bellissimo, vi giuro, è una delle sensazioni più belle da parte per uno che fa il mio lavoro, è una sensazione di enorme soddisfazione perché vuol dire che ce l'hai in mano, ti stanno sentendo, ti stanno ad ascoltare ed è magnifico. E questo capita quasi sempre e quasi solo quando parli a braccio. Perché io so per esperienza dopo 30 anni di convegni che tutti quelli che parlano leggendo t'ammazzano. 5 minuti dopo, seppure sei interessato, non riesci più a stargli dietro perché c'è sto monocorde che t'ammazza proprio. Quindi non si può fare. Devi parlare, dal mio punto di vista, parlare a braccio è l'unica opzione praticabile. Con le lezioni, diciamo che tendenzialmente un po' lo faccio perché mi annoio e quindi cambio, ma quest'anno mi è venuta così, quindi era da lì che ero arrivato al tema dell'improvvisazione. La seguiamo e vediamo un po' che viene fuori. Potremmo perfino contemplare un eventuale appuntamento di verifica intermedio, ma devo pensarci un attimo, non lo prendete come. Ve lo accenno soltanto perché mi è venuto in mente prima. Però non è che mi attiri molto come idea, perciò vedremo un po'. Ad ogni modo, improvvisazione importante, rischiosa, perché può pure andare male. No, evidentemente se fai la prima prima c'è qualcosa che non quadra, te devi inventare qualcosa. Ma questo, per esempio, sempre nel famoso libro che vi invito per gli anglofoni, perché non mi pare sia tradotto in italiano, a leggere. Voi avete mai sentito parlare del concerto di Colonia di Keith Jarrett? Vi faccio presente, ragazzi, che vi siete persi gran parte delle belle cose che sono accadute negli ultimi 50 anni, così a voce, a volo d'angelo. Questo è un concerto che è diventato assolutamente memorabile. È un concerto dal vivo che Keith Jarrett tenne, non mi ricordo più quando, mi pare a fine anni 70, nella Opera House di Colonia. Siccome al tempo era bravo, ma non è che poi quelli dell'opera lo curassero molto, sono un pianista jazz. Organizzarono in modo un po' così, e insomma, alla fine questo si trovò un pianoforte nel quale praticamente metà della tastiera non funzionava. E l'organizzatrice, che si era spaccata in quattro per cercare di far sì che questo facesse questo concerto, era disperata perché era notte, piove a dirotto, non sapeva a chi chiederlo un pianoforte, che è una cosa che, scusa, mi porti un pianoforte da casa, è un po' difficile. Quindi era talmente disperata che quello che pure era un tipo di quelli metodici, di quelli assolutamente che facevano, già sapevano, perché sapete che l'improvvisazione, come dice un mio amico artista, anche è, mazza che bella improvvisazione, sai quanto ci ha lavorato, perché ci sono anche lì dei frutti di lavori, di abitudini, di meccanismi, di costruzione, oltretutto, no? Allora questo, insomma, mosso a pietà per il panico che aveva preso sta ragazza, ha fatto sto concerto. E ha fatto una cosa che è passata alla storia. Voi andate a cercare il concerto di Colonia su internet e non troverete che impressioni di mirabilia. E ha cambiato tutti gli standard che era solito utilizzare, perché non c'erano i tasti, quindi si è dovuto inventare lì per lì qualcosa che gli permettesse di fare una bella musica soltanto su quei tasti che suonavano pure male. Se voi andate a sentire il concerto di Colonia, sentite dei grugniti, dei lamenti, che dice: questo quanto sta scena. Non è scena, è che non gliela faceva, dava dei botte per suonare sti tasti, dava delle mazzate, che era distrutto alla fine. Capite? Il bello della cosa. Ecco, se queste cose tu le avessi preparate, non sarebbero mai nate. Quindi teniamolo presente. È chiaro, non è probabilmente pagante da un punto di vista economico, perché magari uno va bene, tre vanno male, e metti insieme le robe, metti insieme le sale, metti insieme le spese. Per carità, economicamente è molto meglio che tu c'hai tutti i cantanti uguali come quelli che abbiamo ultimamente, che fanno tutte le stesse note, che hanno studiato alla casa discografica e te cantano con la stessa voce, tanto che non capisci manco più chi so, dici: questo chi è? Quello, quell'altro, quell'altro. No, se fai uno di quelli, vabbè, il tipo, no? Andiamo per categorie oramai. Ma comunque quello rende. Però è brutto. Non è soddisfacente, o perlomeno non è tanto soddisfacente quanto sentire un pezzo che nasce dall'anima, se la vogliamo chiamare così, o da qualche altra parte, quella che sia, dove c'è veramente un qualcosa che si trasmette, no? Questo Simmel lo chiamava un quantum di spirito, che è bellissima come espressione, e ha a che fare con la cultura. La cultura è trasmettere dei quantum di spirito, la cultura è rischiare di alienare da sé una parte del proprio spirito, sperando che qualcun altro la raccolga e la porti avanti, la restituisca. Oh mio Dio, sarebbe un bel mondo. Vabbè, comunque, questo è quanto. Domande? Ok, allora parliamo un po' degli inizi della sociologia e del perché siete qui a studiare questa benedetta disciplina, che insomma, tutto sommato, poveretta se lo merita un attimo. Allora, dobbiamo fare un salto indietro di ormai quasi 3 secoli, da una cosa all'altra. Ci spostiamo a metà Settecento. Metà Settecento è uno dei momenti di quelli che potremmo chiamare turning point della storia dell'Occidente, perché cominciano a succedere una serie di cose. Voi avrete studiato a scuola che nel Settecento ci sono le grandi rivoluzioni. Quali sono le grandi rivoluzioni? Poi basta, anno industriale, francese e americano. Ok, perfetto. Ho barato, dobbiamo spostarci prima. Perché tutte queste rivoluzioni sono gli esiti di altre rivoluzioni che sono capitate parecchio tempo prima. In particolare una che normalmente noi consideriamo pochissimo, essendo stato cattolico, ed è la riforma protestante. La riforma protestante, come posso dire, probabilmente pone fine a un momento che doveva essere per certi versi magico della cultura occidentale, perché per alcuni secoli tutti quelli che pensavano condividevano gli stessi strumenti e le stesse convinzioni. Che non è poco, ragazzi, vi garantisco che non è assolutamente poco. Vi ricorderete che ci sono tutte le varie cose, alto medioevo, basso medioevo, cioè non voglio starvi a fare un riassunto di storia moderna perché non mi interessa, poi abbiamo anche finalmente anche un insegnamento di storia che vi sarà utile in proposito, però quello che conta è che per un enorme, lungo, in termini umani ovviamente, di quelli della nostra cultura, lasso di tempo, tutti i pensatori condividevano lo stesso apparato concettuale e quindi lavoravano gli uni contro gli altri, ma in un'armonia più ampia che non si è più ripetuta. Perché? Perché i fondamenti di questo apparato concettuale erano nella dottrina cattolica. I padri della Chiesa, lui scolastica, tutti quelli che lavoravano alla filosofia, che nel frattempo era arrivata dagli arabi, anche se questo ce lo scordiamo sempre, insieme ai numeri che ci scordiamo sempre anche quello, ma ci passano di mente queste cose, però insomma grazie agli arabi ci trovavamo gran parte della nuova filosofia greca, tante cose che fino ad allora non c'erano state, quindi diamine, era un momento probabilmente impressionante, pensate al Rinascimento italiano, guarda caso, eravamo lì in prima fila, ma a un certo punto... come dire, qualcuno va un po' fuori fiume, come si dice. Sapete perché parte la riforma protestante, a prescindere da tutta un'altra serie di motivi, ma la causa scatenante, vera, quella che proprio ha fatto perdere il lume degli occhi al povero Lutero, che tra l'altro era un frate cattolico, per chi non lo sapesse, può essere carino saperlo, è stata il mercato delle indulgenze. Il mercato delle indulgenze, primo atto di mercantilismo capitalistico, la Chiesa da questo punto di vista ha tutti i primati, non gli si può di niente, ma d'altronde un'istituzione che dura da 2000 anni, insomma, saranno pochi in termini evolutivi, ma in termini sociali sono un'eternità, quindi dobbiamo per forza accettarla con una forma di rispetto di qualche genere. Cosa si era inventata la Chiesa? Ci mi tocca fare un altro passaggio a monte un'altra volta, ma è utile questo. Voi sapete quando è comparso il purgatorio? Chi se ne strafrega, direte voi? Beh, non è proprio esattamente così, nel senso che il purgatorio arriva qualche secolo dopo il paradiso e l'inferno. E questo è carino rispetto a quello che ci siamo detti fino ad oggi, no? Le ore scorse anche. Perché? Perché il paradiso e l'inferno sono out-out. O sei buono o sei cattivo. Ora, quanti sono quelli buoni che conoscete voi, buoni con la B maiuscola, quelli bianchi di cui parlavamo prima, che non hanno mai fatto una cosa sbagliata in vita loro? Chiara? Ce n'abbiamo una, però come vedete una su 100 è una quota scarsa. Idem, quelli cattivi, proprio cattivi, 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 che come diceva Benigni non hanno mai carezzato manco un cane. È un'altra, però sempre uno su 100, sono pochi. Quindi sta cosa i cattolici l'hanno capita dopo aver detto paradiso, inferno, buoni, cattivi, ai conti in paradiso non ce l'ha nessuno, perché quando vai a vedere i peccati, le confessioni e tutto il resto, era una caciara infernale. Quindi a un certo punto, guarda caso, anche loro, avendo capito che l'out-out non funzionava, hanno messo in campo il terzo incluso, che è il purgatorio, ovvero sia quelli un po' buoni ma non tanto, quelli un po' cattivi ma non tanto, e quindi li mettiamo lì, li mettiamo a parcheggiati a soffrire per qualche tempo, qualche millennio, chissà quanto sarà, però d'altronde tanto ormai sono andati, per cui chi se ne frega, e via. Quindi come vedete, nella prassi della più importante religione della nostra cultura, il terzo è incluso. Ed è stato incluso dopo perché quell'altro non funzionava, il bianco e il nero non vanno. Perché non c'è nessuno di noi che è solo bianco e solo nero, non c'è nessuno di noi che è solo cattivo o solo buono, c'è una quota variabile che tra il momento in cui sei quasi un santo laico e del momento in cui t'ammazzerebbero per quanto sei stronzo, così siamo, ragazzi, perché noi siamo processi, ed essendo processi non siamo né prevedibili né in qualche modo governabili oltre un tot, se non ci metti le mani con tanta attenzione. Oggi come oggi, dopo averci messo le mani con tanta attenzione, siamo abbastanza governabili, ma pure così riusciamo a fare delle sorprese stupide di tanto in tanto, quindi figuratevi se invece potessimo, no? Allora, il purgatorio. Nel purgatorio la gente sta una chiavica, si annoia, patisce, non mi ricordo, insomma, non è che abbia seguito moltissimo il mio catechismo, devo dire, però insomma non è un posto piacevole, per cui che succede? Che siccome al tempo la gente ci teneva tanto alle anime dei propri defunti, cari defunti, L'idea di avere questi che stavano lì a morire nel purgatorio ancora e ancora ancora li accorava, per cui volevano trovare un sistema per riuscire a venirne a capo. E guarda caso, il Vaticano che doveva rifare San Pietro ha un'idea e dice: ma sai che c'è? Ma se ce li facessimo pagare questi miglioramenti in purgatorio? E nasce il mercato delle indulgenze. E cosa ti dice il Vaticano? Ragazzi, voi ci date contante. E noi mettiamo questo enorme numero di preti, frati, suore, tutti quelli che ci sono qui intorno, ed erano tanti al tempo, ragazzi, tanti, al servizio dell'anima di tuo padre, tua madre, tua nonna. Quindi con tutte queste preghiere in più, quello mette la prima e se ne va dritto in paradiso. Tenete presente, ragazzi, che nelle culture antiche molte probabilmente sono andate, si sono fallite perché stavano troppo attenti ai desideri dei morti e non troppo a quelli dei vivi. Per esempio, l'Egitto potrebbe essere fallito per questo tutto il grande sistema, perché l'attenzione per i morti era diventata talmente, dovevano offrire talmente tanta birra rituale ai morti che sono andati in bancarotta, pare. Per cui la preoccupazione per i morti è una preoccupazione che è molto connaturata con molte delle nostre culture, perciò non è tanto strano. A oggi a noi ci sembra ridicolo. In larga misura, spesso e volentieri, e manco tanto, in certi casi no, però diciamo che non ci pare una cosa normalissima. Al tempo era normale, perché al tempo, ragazzi, la gente era preoccupata per la propria anima, sul serio, non per finta. Tant'è che, come vedremo, il capitalismo nasce da questa preoccupazione. Perciò, allora che succede? Che ci vendiamo queste benedette indulgenze? Al che Lutero, che era un po' francescano da questo punto di vista come orientamento, sapete che Francesco con l'economia non aveva granché a che vedere, tanto che il compianto Bergoglio ha scelto il nome Francesco apposta per far presente che era ora di cambiare un attimo discorso perché non ne potevamo più. Ok, allora Lutero attacca le famose 12 tesi e fa la riforma. E non a caso un paio delle cose fondanti della riforma sono il liberarsi dal clero e l'impedire che si possano fare ancora cose come il mercato delle indulgenze. Il modo in cui questo viene fatto però è complicato, si chiama dottrina della grazia, non lo fa Lutero ma lo fa Calvino, che era matto come un cavallo, e non sto scherzando, è vero, ci sono estremi storici più che numerosi sul fatto che questa cosa, ragazzi, vorrei che la capiste subito, la teneste presente. Noi spesso e volentieri seguiamo i matti, il che non so come deponga a nostro favore o meno, ma insomma, Lutero era matto come un cavallo. Frederick Taylor, che è il responsabile dell'organizzazione scientifica del lavoro, era matto come due cavalli. E noi ancora stiamo a dare retta a Taylor. Quindi, voglio dire, ci sono strane cose che accadono quando abbiamo fra i piedi gente non proprio particolarmente sana di mente. L'ultimo, cioè i Baffetti, e me lo ricorderete probabilmente anche lui, ma insomma, ecco. Quindi, la dottrina della grazia cosa implica? Implica che tu sei salvo o condannato da Dio e non hai voce in capitolo. In un'altra lezione vedremo che questo viene indicato da Weber come il meccanismo che porta probabilmente alla nascita del capitalismo, ma ne parliamo in un'altra volta, sennò qui veramente diventa una caciara infernale e un po' devo contenermi. Però quello che è interessante è esattamente questo: la dottrina della grazia nasce perché così non era più possibile mettere in campo le opere buone, le preghiere, gli interventi esterni, perché Lutero aveva bisogno di eliminare l'influenza del clero sulle popolazioni riformate. Perché il clero, per carità, aveva tanti pregi, ma era anche uno strumento di controllo, uno strumento di potere, uno strumento di spionaggio, uno strumento di propaganda, uno strumento di, come dire, influenza. Cioè, di tutti i colori, il clero era uno degli elementi centrali al tempo del potere, no? E siccome la riforma protestante diventa anche una riforma politica, per cui i potentati del periodo che vogliono emanciparsi dal controllo della Chiesa diventano improvvisamente religiosi in quell'altro modo e incorporano tutti i beni dei monasteri, i beni delle abbazie, delle chiese, insomma, succedono cose abbastanza interessanti e divertenti. Qual è il problema però che ci interessa adesso? Che questo tipo di passo rende obsoleto il clima precedente. Perché chiaramente i filosofi riformati, i teologi riformati, tutti gli scienziati, fra virgolette, riformati, non possono più usare l'autorità degli autori della Chiesa per portare avanti i loro compiti. No? Sei riformato. Quelli hanno sbagliato, sono peccatori, è gente che andrebbe cacciata a calci. Come faccio io a invocare San Filippo Neri o Sant'Agostino o chiunque per un argomento quando sono contro San Filippo Neri e Sant'Agostino? Non lo posso più fare. Quindi il riflesso culturale della riforma è che improvvisamente i colti d'Europa non hanno più un terreno comune. È chiara sta cosa? Non è cosa da poco, vi dico. Perché ovviamente ci vuole del tempo per riuscire a trovare delle soluzioni alternative, perché questi non è che potevano far finta che non esistessero gli uni gli altri, dovevano in qualche modo dialogare, ma come facevano a dialogare se al tempo il dialogo fra riformati normalmente aveva a che fare con falci, martelli, spade e incendi? Era un po' complicato, perciò bisognava trovare un altro modo, e l'altro modo viene messo a disposizione anche dal progresso tecnologico che nel frattempo porta una serie di nuovi strumenti che si afferma siano in grado di carpire la verità della materia al di là delle nostre illusioni, dei sensi e di tante altre cose. E quindi nasce e si rafforza quella che si chiama filosofia naturale. La filosofia naturale è quella che dice che non c'è da avere un'opinione perché la realtà è lì e noi la possiamo conoscere attraverso l'esperimento e di conseguenza i dati degli esperimenti sono neutrali, misurabili e neutrali. Quindi parlare di dati, parlare di misurazione è qualcosa che è fattibile, perché non dobbiamo ammazzarci, non dobbiamo chiamare in causa Dio, non dobbiamo chiamare in causa le varianti di Dio, improvvisamente abbiamo un terreno comune sul quale incontrarci. Così nasce la scienza nostra. E la scienza nostra nasce con questa, come dire, feticizzazione del dato, che non è scientifica, non è oggettiva, ma è contestuale. Loro al tempo avevano bisogno di qualcosa di neutrale e quindi hanno proclamato il dato neutrale. Ma il dato non è qualcosa che voi trovate per strada, ragazzi. Un mio caro amico era solito dire che più che chiamarlo dato l'avremmo dovuto chiamare preso, perché non ce lo dà nessuno, ce lo andiamo a cercare noi. Sono delle misurazioni che facciamo noi, secondo logiche che abbiamo noi, che sono discutibili o meno, che sono sottomessi a degli strumenti che possono o meno variare. Insomma, tutta sta fiducia che noi abbiamo nei dati, ragazzi, è un atto di fede. Non ha niente né di vero né di oggettivo né di scientifico e oltretutto va a incontrare, si va a mischiare in un momento critico della nostra cultura quando guarda caso serve qualcosa che si proclami neutrale. Quante volte si dice i numeri sono neutrali? Ma quando mai? Quando mai? Ad oggi un mio amico scienziato mi dice: guarda, se c'hai un giusto Photoshop puoi dimostrare qualunque cosa. Perché i numeri li scrivi, li riscrivi, li cambi, li adatti, li naturalizzi, li normalizzi. Ma voi avete idea di quante procedure matematiche bisogna, a quante procedure matematiche bisogna sottoporre i famosi dati grezzi perché finalmente comincino ad avere un qualcosa di manovrabile? Ce la cantiamo e ce la suoniamo. Quest'è. Detto molto brutalmente, poi dopo magari ne riparliamo un'altra volta, però di fatto, come vi dicevo, ci troviamo noi, dopo un 150 anni, le grandi prime società scientifiche. Sapete qual è la prima società scientifica? L'Accademia del Cimento di Firenze. Anche lì potremmo dire cose, ma ce ne guardiamo bene perché è molto meglio adorare quest'altri imbecilli che girano. Però comunque, dopodiché c'è la Royal Society e poi c'è l'Académie Française, che conoscerete un po' tutti, e poi dopo tutte le varie altre. Però la Royal Society, diciamo che è una di quelle fondanti, dove ovviamente entra Isaac Newton, che è il padre del calcolo integrale corrente, uno dei principali responsabili della visione del mondo che noi abbiamo oggi, tante cose, ne parleremo. Però ecco che appunto questo improvviso successo della scienza, che diventa di fatto improvvisamente la chiave di interpretazione del mondo, e tutti gli scienziati si affrettano a farlo presente a quelli che gli davano i soldi, che senza di loro non avrebbero ottenuto niente, perché sulla base di queste nuove scoperte scientifiche ovviamente si cominciano a poter fare dei calcoli per la navigazione marittima, si possono creare delle armi molto più efficaci, si possono creare delle navi molto più potenti, si cominciano a generare tutta una serie di aspetti che sono quelli che porteranno a breve alla modernità, come per esempio vi dicevo ieri il discorso delle navi a vapore. dei motori, no? Della navigazione libera dall'influenza del mondo, che ci ha messo in testa tutta una serie di strane cose che sarebbe stato meglio non ci venissero, ma comunque dobbiamo fare. Quindi, come vedete, 1510 mi sembra, di 17 dintorni la riforma, 1660 grosso modo la nascita della Royal Society, 1750-1760 la nascita dell'economia, perché il buon Adam Smith scrive La ricchezza delle nazioni proprio allora, guarda caso, e gli inizi della rivoluzione industriale, la rivoluzione francese, a breve la rivoluzione, no scusate, americana, a breve la rivoluzione francese. Nel frattempo chi sta fumando? Nessuno. Stavolta non c'è proprio motivo. Mi chiami Cristina e scopri se è incapace. Ecco, beh, lascia aperto. Posto. Va. Così. Abbiamo ogni tanto dei jolly che partono. tipo LOL. Cioè, schiacciamo sto tasto. Vabbè. Allora, quindi vedete che sono tutta una serie di conseguenze che sono rintracciabili e costruibili in un processo più o meno coerente. Ora, qual è il punto interessante? Che tutte queste rivoluzioni, che al termine al tempo effettivamente possiamo veramente chiamare rivoluzioni, mentre quelle di cui parliamo oggi sono sempre rivoluzioni che fanno ridere i polli, per cui abbiamo la rivoluzione digitale 2, 3, 4, 5, 6, 7, A, I, Y, tutto quello che volete, insomma, diciamo che sono un po' così millantate in larga misura, quelle diciamo che erano un attimo più drastiche. A cosa portano? In ultima analisi, portano alla fine di quello che siamo abituati a chiamare l'ancien régime, no? L'ordinamento che aveva retto l'intera Europa negli ultimi 900 anni, anche qui non poco, perché siamo soliti far partire il discorso dall'Ottocento con Carlo Magno, se vi ricordate, e farlo finire nel 1789, quindi praticamente nel 1800 pure lui, quindi 1000 anni di tempo in cui avevamo avuto lo stesso modo di gestire la realtà, con qualche cambiamento evidentemente, però nulla che fosse talmente tanto da far saltare tutto il tavolo. E invece l'industria porta esattamente questo fattore: dopo l'industria non è più possibile mantenere il tavolo. Quindi questo porta a cosa? Porta a un cambiamento che è simile a quello che stiamo vivendo noi oggi, ragazzi. So che sembra strano dirlo, prima non lo dicevo così chiaramente, oggi posso. Noi oggi siamo alla fine di un mondo, siamo alla fine della modernità, siamo in un momento in cui sta saltando tutto. Tutto quello che era considerato stabile, solido, dato, si sta sciogliendo nell'aria, come diceva Marx nel 1800, figuratevi, ci è voluto un po' che si sciogliesse, ma ci siamo arrivati. E non abbiamo idea di cosa ci sarà domani. Stessa cosa identica accade all'indomani della Rivoluzione Francese, perché era bello l'idea di tornare indietro, tant'è che c'è subito la Restaurazione, no? Vi ricordate? Di nuovo l'imperatore, poi il 1848, insomma una cosa lunga e dolorosa, perché è ovvio che tutti i sistemi tendono a preservarsi e a cercare di proseguire. Ma l'industria, la nascita dell'industria aveva posto una tale serie di cambiamenti, aveva fatto una tale serie di modifiche strutturali al sistema, che non era più possibile mantenere quello prima. E cerchiamo di capire perché. Che ora è? Se posso chiedere.
4:15. 4:15?
Ok, un quarto d'ora e poi brecchiamo, perché mi pare che per oggi è più che sufficiente. Ad ogni modo, vediamo un attimo qual è uno dei punti centrali, focali della questione. Ed è il fatto che compare sulla scena un nuovo protagonista che era totalmente fuori dal sistema di valori precedente. Qual è sto nuovo protagonista? Qualche idea? La borghesia. Incredibile, ma vero, la borghesia compare ora. La borghesia compare ora, e perché è fuori dal sistema di valori? Do per scontato che sappiate più o meno cos'è un sistema di valori, anche se poi ne parleremo più nello specifico, però intanto lo prendiamo per buono. Era un sistema di valori condiviso dove c'erano alcuni punti che erano, come dire, intoccabili. Uno dei punti è che il prestigio personale derivava dalla nascita, il sangue. Poi c'era il privilegio assoluto a favore dei beni immobili, quindi le terre. E poi c'era il problema dell'onore. Non credo abbiate letto I Tre Moschettieri. Forse avrete visto i film. Manco. I film sì, che cazzo, sono pure carini. Ah, però il libro è fantastico, devo dire. Ad ogni modo, se voi vi ricordate, D'Artagnan arriva a Parigi e colleziona tre duelli in 2 ore con Athos, Aramis e Porthos, ovviamente, perché altrimenti non era uno scherzo, era vero. Cioè, il povero Richelieu, al di là di tutti i vari problemi che gli assegna Dumas, e che effettivamente poi aveva anche, ma insomma, stava diventando isterico perché in nome dell'onore la meglio gioventù parigina e francese s'ammazzava a ritmi forsennati. Perché bastava una qualunque cazzata, un sospiro nel momento sbagliato, un battito d'occhio quando non volevi, un urto per strada, partivano i guanti e ci si vedeva al convento delle Carmelitane scalze all'alba col secondo per vedere chi sarebbe sopravvissuto. Capite che per una nazione nascente che al momento ha come principale risorsa da spendere su qualunque scacchiere il maschio adulto, una costante, come dire, erosione di questa risorsa dovuta a dei fattori, diciamo, non particolarmente significativi, non è accettabile. Però l'onore era così. Da un certo punto di vista, eravamo arrivati alla fine del discorso e quindi eravamo a degli esiti evidentemente esagerati. Però quello che contava nell'ancien regime era che una vita non disonorata non valeva la pena di essere vissuta. Non c'era il discorso del purché io viva che me vendo mamma, me vendo casa, me sacrifico l'anima come facciamo noi che saremmo in grado di fare carte false pur di vivere una settimana. Anche a quelli non gli poteva fregare di meno. O vivevano, dicevano loro, oppure tanto voleva morire. E questo succede anche, è successo e succede anche oggi in Giappone, per esempio. Sono parecchie culture dove la morte è un avvenimento che, vabbè, è capitato, muoio, amen. Non è un particolare problema. Per noi è diventata una catastrofe di quelle proprio esistenziali universali, però ad ogni modo, poi ne parliamo anche di quello. Ad ogni modo, quindi l'onore era diventato era uno dei punti centrali. Allora, se tu metti insieme questi tre fattori, ottieni chiaramente cosa? I famosi tre stati, la monarchia, no? Anzi, scusatemi, l'aristocrazia, il clero e il terzo stato. Ora, quando sentite una descrizione di questo genere che pare apparentemente oggettiva o neutrale, rimanete insospettiti perché di neutrale non c'è niente. Quando un termine è residuale, indica un giudizio di valore. Allora c'è l'aristocrazia, il clero e tutti quell'altri dei quali non ci frega niente, detto in altri modi antipatici. Guarda caso che succede? Succede esattamente lo stesso quando andiamo a fare la teoria dei mondi nella modernità, no? C'è il primo mondo che siamo noi, il secondo mondo chi è? Ah, bella domanda, erano i russi, però, e poi il terzo mondo che sono tutti gli altri, uguale. Quindi ogni volta che qualcuno definisce qualcos'altro tramite una mancanza, tramite tutto quello che rimane, sta dicendo di fatto che quella cosa lì è totalmente priva di interesse, non conta. Le due de briscola si dice a Roma. Ok? Quindi il terzo stato era tutti quelli che non erano aristocrazia o clero, e c'erano dentro gli staglieri, i mezzadri, i mercanti, gli assicuratori, i capi di gilda, gli artigiani, tutti quanti lì dentro. Capite che, insomma, no? In una cultura dove la distinzione è uno dei tratti fondanti, già gli andava stretto di per sé così, ma figuratevi voi quando là a mezzo ci finiscono pure gli industriali. Che gli industriali sono un'altra lega rispetto a quel discorso. Perché l'industriale cos'ha? Ha un potere enorme, molto superiore a quello degli stessi nobili. Perché? Perché l'industriale può scegliere dove impiantare una fabbrica. E quando l'industriale impianta una fabbrica, la regione dove c'è la fabbrica cambia. Non è più lo stesso, cambia tutto. Cambiano le infrastrutture, cambiano i rapporti, cambia il modo di essere popolata. Arrivano montagne di gente, arrivano risorse, arrivano ricchezze, si creano lavori. È una specie di bacchetta magica che permette di far sì che un certo posto prosperi, perché qui siamo all'inizio, ragazzi, ancora non hanno capito che poi c'è l'inquinamento, l'avvelenamento, lo sfruttamento, tutte queste cose vengono dopo. Qui siamo all'inizio. All'inizio uno dice: guarda, io vengo da te, ti metto questa cosa e ci abbiamo un giro di lavoro, un giro di mercato, to, 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 to. E la gente ha risposto a fare carte fatte. carte false, anche perché i territori erano stati abbandonati oramai da decine d'anni perché c'era uno che non era granché d'accordo col potere degli aristocratici ed era Ressole. Ressole cosa aveva combinato? Cosa si era inventato al costo della sua vita? Io devo dire che è un personaggio che mi dà veramente i brividi, Ressole. Ressole aveva deciso che avrebbe intrappolato in una gabbia dorata tutti gli aristocratici e se li è portati a Versailles. E quindi gli aristocratici non erano più in grado di fare nulla di politico perché erano talmente impegnati a stare lì, a cambiarsi 7-8 vestiti al giorno, spendendo delle cifre inaudite, facendo ore e ore di toeletta per poter stare 5 minuti col re, il quale dava il suo tempo all'asta a tutti quelli che riteneva importanti, incluso il momento in cui andava a defecare in bagno. Ragazzi, era una cosa che io non so come cavolo ha fatto, me sarei ammazzato, madamò. E invece l'ha fatto e li ha piegati perché erano diventati ancora più inutili di quello che erano prima e soprattutto non avevano più una lira. I territori non facevano altro che foraggiare queste spese inutili costantemente, quindi erano tutti avvelenati. Capite che il clima della rivoluzione francese era già lì da mo', non è che ci voleva moltissimo, mancava giusto una piccola scintilla. Arrivano giusto appunto i borghesi, i quali avevano questo enorme potere di restituire le ricchezze al territorio, di farlo diventare altro, di gestire questa modernità che era in un certo senso, ragazzi, magica al tempo. Non so se avete mai visto le riprese, quelle famose riprese di quelli che vedono il primo film che gli arriva il treno contro e scappano tutti, perché noi abbiamo le categorie per capire sta roba come se fosse normale, ma loro no. Quelli erano abituati che o ti ammazzavi di fatica te o si ammazzava di fatica un animale. Che arrivasse una cosa che tu gli davi fuoco e pum, pum 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 partiva e tu non facevi niente. Era più della magia. Era qualcosa che in qualche misura esercitava un fascino immenso. Ecco perché poi gli sviluppi sono stati così totalmente fuori scala rispetto al gesto. Perché dice, vabbè, ok, facciamo più panni di prima. Allora, non è così semplice. La macchina ha un fascino incredibile che era già stato costruito nel tempo, magari parliamo pure di questo un'altra volta, ma non ora. Quindi che succede? Che questi industriali avevano i soldi, perché c'erano tanti di soldi, perché in larga misura erano pure quelli che i nobili contattavano per poter fare delle transazioni sotto banco e avere loro i soldi da spendere a Versailles, perché va bene avere la terra, ma mica puoi per spenderti un acro di terra se devi comprarti un vestito, devi pagare cash. Quindi c'era gente che faceva il prestanome ad Amsterdam, dove nel frattempo aveva aperto la prima borsa. Grandissimo errore. Ma ad ogni modo l'abbiamo fatto, quindi che vuoi fare? È lì. Perciò questi avevano tanti soldi, ma nel sistema di valori dell'ancien regime i soldi erano merda, come erano d'altronde merda a Roma, come erano d'altronde merda secondo la Chiesa, quando diceva le cose in proposito. Vi ricordo, il denaro è lo sterco del demonio, non è casuale, no? E quello è il punto. Il denaro era visto male, era sempre stato visto male. E improvvisamente però questo diventava un denaro che creava ricchezza, generava un sacco di meraviglie e di novità, era un denaro che andava riscattato. Cioè, si erano fatte tante cose anche a livello teologico intanto, nel frattempo ve le risparmio perché sennò non finiamo più, però succedono cose enormi al tempo. Oltretutto si stava anche cominciando a scegliere questa strategia dell'economia come sistema per venire a patti con la cattiveria dell'essere umano, da cui deriva la famosa faccenda che business is business. No? Tutte quelle belle teorie di Adam Smith per le quali tu puoi fare il porco comodo tuo, però alla fine risulta nel benessere di tutti. Sì, come no, di quei 2000 di cui parlavamo prima, dopodiché tutti questi altri non mi pare. Però sono cose che ci siamo raccontati perché ci raccontiamo un sacco di cazzate. Che dico? Quindi, ad ogni modo, che succede? Che questi signori, con tutto questo potere e questa disponibilità economica, politicamente e socialmente non contavano niente. Era un po' un problema. Anche perché avevano bisogno di poter influenzare le politiche, perché le fabbriche non erano come i precedenti sistemi più o meno industriali che esistevano prima, per cui c'erano i commercianti che portavano la pezza di lino a una fattoria dove quella lavorava, poi la ridava con calma, senza fretta, 6 mesi, 8 mesi, tempi che ci fanno venire veramente un senso di nostalgia profondo. Una fabbrica ha bisogno di essere alimentata costantemente, quindi servono fonti di energia, materie prime, servono supporti, servono mezzi che trasportino le merci. Non è facile organizzare una fabbrica, ragazzi. E vi dico una cosa perché capiate perché era un problema. In Francia, Re Luigi XVI, cioè mi pare che dovrebbe essere XVI, Re Sole, o XIV, 14, vabbè, uno dei due, ma non mi ricordo, dice comunque Re Sole, doveva fare la guerra con, mi pare, la Svezia, e le fonti di legno francesi erano al sud della Francia. Allora lui ha comprato il legno in Finlandia, perché il tempo e i costi che avrebbe avuto a comprare il legno dentro casa sua e farlo arrivare dall'altra parte erano talmente alti che manco ci ha provato. Tanto per darvi un'idea di com'era complicato spostare le cose. Quando oggi sentite parlare la libera circolazione delle merci, vi pare ovvia, ma non è ovvia per niente. Prima spostare qualcosa era una Cayenne inaudita, senza nessuna garanzia, se non di grandi spese, perché dovevi corrompere prima uno, poi un altro, poi pagare i dazi, poi dovevi dare a qualcun altro, poi dovevi ricorrompere qualcun altro, chiunque te poteva fermare e chiedete conto, era una cosa infernale. Quindi è chiaro che questo, dal punto di vista dell'industriale, non si poteva fare. Tant'è che, guarda caso, a breve comincia la burocrazia. Come vedete, le cose non sono mai separate. Comincia la burocrazia, comincia il sistema metrico decimale. Comincia il tempo come siamo abituati a contarlo noi coi fusi orari. Tutto questo prima non c'era. Fino a 250 anni fa, ognuno c'aveva il tempo suo. Tu partivi, arrivavi, non sapevi dove, non sapevi quando, non sapevi quanto tempo ci voleva. Partivano le navi da Venezia e ci mettevano un anno e mezzo a tornare con i loro carichi. Nel frattempo nessuno aveva sentito nessuno, tutti si fidavano. Era una cosa, un mondo dove non siamo proprio, come, non riusciremmo a sopravvivere manco 5 minuti, perché era un altro mondo. Quando comincia l'industria, è come buttare il fatidico sassolino dentro allo stagno, cambia tutto. Tutto. Lo vedremo meglio la prossima volta, perché nascono tutte le cose che noi siamo abituati a considerare ovvie e normali, nascono adesso. Quindi vuol dire che tutto ciò in cui noi crediamo e pensiamo che sia sempre dato, ha più o meno 250 anni, che come vi dicevo ieri, in termini storici sono nulla. Non so se è chiara sta cosa, vorrei che lo capiste, perché noi siamo abituati a dire, beh, ormai che? Ormai cosa? Cioè, sono delle cazzate che sono rimediabili facilmente, non è nessun problema. C'è un modo di organizzare il mondo che può essere recuperato, modificato, perché non è ancora riuscito a diventare quel monolite che pretende di essere, perché c'ha l'altro ieri. Eppure l'altro ieri, ragazzi, per modo di dire, è in certi posti. Perché vi faccio presente che tutto sto casino di cambiamento in Italia succede nel secondo dopoguerra. Cioè, noi abbiamo Pasolini negli anni 70 che si lamenta della fine della civiltà contadina. So se capite la questione. Quindi in Francia fine 700, in Italia metà 900, quindi noi siamo moderni da 10 minuti fa e rompiamo il cazzo come se fossimo i peggiori alfieri della questione. Quindi voglio dire, è una cosa che è interessante prendere in considerazione, capite? Perché la modernità non è accaduta in ogni posto, in ogni paese allo stesso tempo. In certi era predisposta ad accadere, perché la Francia in particolare e l'Inghilterra già avevano una storia seminazionale da tempo, vi ricordo la Magna Carta, un sacco di questioni, ma la Germania, che è il famoso motore d'Europa fino all'altro ieri, diventa Germania come noi nel 1870, quindi 150 anni fa. Non so se è chiara sta cosa. Cioè, sono tempi che non fanno impressione. A meno che tu non abbia completamente perso il senso della storia, cosa che guarda caso stiamo lavorando a fare da parecchi decenni a questa parte, perché dopodiché uno può spacciarsi come qualcosa che è inevitabile, che c'è niente di inevitabile, ragazzi, assolutamente niente, salvo la nostra stupidità. Su quella effettivamente sono d'accordo con Einstein, quella potrebbe essere un problema. Ok? Allora mi ricordate, ragazzi, dunque ci vediamo martedì mattina, e mi ricordate per favore dove siamo arrivati adesso, così ripiego un attimo il discorso, però c'ho più o meno in mente di che si tratta. Dovrei poter pubblicare le lezioni già sto fine settimana, forse no, perché non so se il webmaster è in ferie, ma insomma lo scopro, ma è una questione, a breve sarà tutto in linea. Arrivederci.